Pronto, sono Riccardo. Ciao, sto tornando da una partita di calcio.
Sì.
Potresti non dire per 5 minuti delle parolacce?
Beh, questo è buono.
La zanzara.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Soffrogio e me, perché c'è da ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Soffrogio e me, e che ce posso fa? Sono libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Oppure vogliamo davvero ritornare ai tempi in cui la gente come me prendeva il mare.
Spedimi. Personaggio del giorno, fermi qui, fermi tutti, caro David. Giuliano Ferrara è tornato all'assalto. È tornato lui, numero uno assoluto. Sentite questa mattina da Agorà. A un certo punto entra in studio una giornalista del Manifesto con un fiore giallo per testimoniare, no, la questione del ragazzo gay che si è ucciso e l'omofobia e tutte queste cose qui. Reazione di Giuliano Ferrara. Senti, senti, senti.
L'idea di venire qui a un cazzo di trasmissione la mattina con un fiore in mano a fare un comizietto per prendersi il consenso umanitario sulla morte di un omosessuale per suicidio, che è un fatto singolare, misterioso, complicato, come sanno tutte le persone per bene, mi fa orrore, va bene? Mi fa orrore. Lei si deve vergognare di quel comizietto, moralmente.
Ti fa orrore solo un fiore.
No, ti prego, no, ti prego, tutto solo un fiore.
Ed era anche farlocco. Fatelo rivedere col sorriso sulle labbra. Ah, povero Simone, siamo tutti buoni col fiore giallo. Ma dove siamo?
Vabbè, comunque.
Ma dove siamo? Ma si vergogni.
Ma dove sei? La preziosa.
Detto questo, ma come mi permetto? Mi permetto di dire che lei fa dei comizietti solidari. Sono stufo della falsa misericordia.
Non è un vizio, non è un... È il numero uno, ma ti pare che uno va alla trasmissione a fare il comizietto col fiore sulle cose, l'omofobia, sulla pelle di un ragazzo morto, sulla pelle di un ragazzo morto?
Ma non mi pare questo il caso, comunque.
Ha ragione lui, dai, ha ragione Giuliano Ferrara, dai, ha ragione lui.
Io credo che allora, sulla morte di un ragazzo non si debba speculare in nessun modo, quindi
Speculano, quelli che speculano sono pure quelli che fanno i comizietti.
No,
aspetta, c'è tempo,
quando...
c'è tempo. Intanto c'è un tiro, oddio. C'è tempo. C'è un tiro alla Biancofiore, che ha perso le elezioni in Trentino in maniera rovinosa, bisogna dire in maniera rovinosa. Sentiamo Cicchitto che dice: la Biancofiore con gli altoatesini è come i tedeschi. Ma sentiamo, sentiamo.
Siccome lei ha con gli altoatesini di lingua tedesca un rapporto, diciamo così, che insomma è quasi altrettanto negativo di come Hitler l'aveva nei confronti degli ebrei, ma sto scherzando, evidentemente è una battuta, ha spinto gli altoatesini tedeschi a presentarsi insieme al centro-sinistra. È la prima volta che avviene dopo un
po'. Beh, addirittura come Hitler con gli ebrei, Oh, Grillo dice che il Senato è come un Vespasiano. Un Vespasiano, sentite.
Quando li vedi, come li posso vedere io da cittadino in televisione, che entrano nel voto, entrano in quella specie di Vespasiano, sai, che scendono,
sì,
entrano, votano e poi escono e guardano sopra.
Vabbè, ma il Vespasiano è la cosa, è il posto dove si vota, ma si vota poche volte nel Vespasiano. Ma Grillo non conosce le cose, si vota nel Vespasiano in casi rarissimi.
Non fa neanche ridere ormai più, Grillo. Se ne sei tanto convinto, almeno
spiegami perché non rubo uno scopo. Oggi è il giorno in cui c'è il voto palese, è stato deciso il voto palese per Berlusconi,
questo.
Voto palese per Berlusconi al Senato, secondo me conviene anche a Berlusconi, poi più tardi vi spiegherò perché. Poi
grazie,
ci sono
la signora Lanzillotta, che forse
ci sono le proteste,
conoscono.
Mettiti in una zona dove si prende perché non si sente assolutamente nulla. Dunque o urli oppure non si sente.
Grazie, ho detto il voto palese alla signora Lanzillotta.
Vabbè, lo sappiamo, la signora Lanzillotta. Grazie, secondo te, ovviamente.
Naturale, infatti lo si osserva anche nel mondo animale.
male, ma un vile pregiudizio produce una follia chiamata.
Oh, Renzo Piano ha deciso di devolvere il suo stipendio da senatore a vita ai giovani architetti, La mia risposta è: chi se ne frega? I senatori a vita andrebbero aboliti e non ce ne frega niente del fatto che lui dà il suo stipendio ai giovani architetti, sempre soldi nostri sono. E poi che cosa vuol dire le iniziative dei giovani architetti? Non significa assolutamente nulla. Pensasse piuttosto ad andare più al Senato.
Lui vuol dire essere parsimoniosi, quindi sarò parsimonioso con i soldi dello Stato, quindi questa è un'idea molto chiara che ho, il problema non si discute, quello io userò i soldi per fare questo progetto. E l'idea è di remunerare i giovani, così almeno tolgo qualche giovane brillante dalla disoccupazione giovanile.
Nel nome della virilità italiana. Dice sua eminenza che è un gravissimo peccato e che dovresta senza in assoluta castità. Sto fatto dice lui che l'avrebbe.
Oh, Renzi dice che segretario e sindaco non è un doppio incarico. No, mi deve spiegare Renzi questa cosa qui. Lui che è contro qualsiasi, no, la casta, le cose, la politica, dice che segretario di un partito come il PD e il sindaco non è il doppio incarico.
Fare insieme il segretario e il sindaco non significa avere un doppio incarico. Come dice, ah, c'hai lo stipendio doppio. No. Il sindaco prende 4.000 euro netti al mese.
Sarò lei dalla.
Anche perché il doppio incarico mi spiega perché vale per me e agli altri no. Cioè, Epifani oggi è segretario, parlamentare e presidente di commissione.
E allora butti giù Epifani dalla torre.
No, ma che? Perché vuole.
Non si può fare il segretario del Partito Democratico e il sindaco di una città importante come Firenze. Questo mi pare chiaro, no? Mi pare chiaro. Oh, l'ultima performance. Poi abbiamo già un ospite qui collegato. L'ultima performance.
Anch'io ne ho un ospite qua vicino, poi no, quando vuoi.
Non me ne frega niente perché non so dove sei e non me ne può fregare di meno. Il leghista Bonanno alla Camera dice che i dipendenti pubblici sono dei parassiti da prendere a calci.
Non è un delitto. Voi comunisti dovete svecchiarvi, si dovete pensare che esistono tanti lavoratori che non sono quelli statali, perché di quelli statali ce ne sono tanti bravi, ma ce ne sono tanti da prendere a calci nel sedere perché sono dei parassiti. Io ne conosco tanti di parassiti che lavorano nelle ASL, che lavorano nei comuni, nelle province, nelle regioni, nei ministeri. Tutto il repertorio
lo conosco a me. Oh, siamo qui con Roberto Formigoni, ex presidente della Lombardia, senatore del PDL. Buonasera. Come sta?
Bene, grazie. Voi?
Io sono un po', come dire, nostalgico del Formigoni che indossava quelle camicie così stupende, sì, meravigliose.
Anch'io, perché le indossavo in vacanza, quindi anch'io sono nostalgico delle vacanze.
No, però,
no, anche in regione.
No, anche in regione ogni tanto, su,
ma
Formigoni.
Anche per idea.
Ma, no, in regione no, però ogni tanto, insomma. Invece
certo. D'altra parte Milano è la città della moda, degli stilisti, dobbiamo fare.
Roma è più grigia, dice.
Queste eccellenze italiane.
Roma è più istituzionale, dice lei.
Insomma sì, ma no, ma voglio dire, l'importante è essere promotori del Made in Italy, soprattutto a livello di eccellenza. Dobbiamo esserlo tutti, soprattutto in questo momento.
Senta Formigoni, ma io ho l'impressione, adesso poi parleremo anche della vicenda di Berlusconi, che però insomma, è abbastanza scontata, l'interdizione arriverà comunque, oggi si è deciso questo voto palese che lei ha già durante la giornata condannato, la decisione di andare a voto palese su Berlusconi. Però io ho l'impressione, notando le ultime settimane, che per esempio un giornale come Repubblica, che è stato uno dei giornali che l'ha attaccata in maniera pesante quando lei era presidente della Lombardia, cioè la tratta oggi con i guanti bianchi, siccome lei è considerato una
lei lo dice?
Sì, io ho notato questa cosa qui, lo tratta. No, non
a
è
me non pare assolutamente, guardi, no.
È vero che oggi hanno pubblicato questa roba che riguarda...
Ma guardi, a me non pare assolutamente, ma voglio dire, poi guai al cielo se noi politici facessimo le nostre scelte sulla base di pensa questo o quel giornalista, no, per carità, bisogna fare le cose perché si è convinti della loro... Comunque
no,
ricercando
quello...
la soluzione.
No, mica dicevo che lei faceva le cose perché gliela indica qualcuno. Dicevo che hanno un atteggiamento da quando lei ha assunto un ruolo che viene definito di colomba, no? Un po' diverso rispetto ai falchi più vicini a Berlusconi. Insomma, interviste, cose, la trattano come uno statista. Una volta la trattavano come un mascalzone, questa è la mia idea, o no?
Ma guardi, io con Repubblica e con altri giornali ho avuto momenti di polemica anche forte, come quando polemica forte quando a mio avviso si va al ha delle opinioni per falsificare i fatti.
Lei non ha notato un cambio, un cambio di... Un cambio di...
No, no. Francamente no. Voglio dire, ripeto, il rapporto regionale deve essere, finché pubblicano le opinioni, libertà di critica. Quando invece pubblicano delle notizie dicendo i fatti stanno così e così, e invece i fatti stanno costa, e allora subito deve scattare.
Senta, ma lei si sente un po' Colomba o no? Si sente un po' Colomba?
No, non mi riconosco in questo linguaggio. Io sostengo una posizione assieme ad altri, soprattutto colleghi del Senato, i famosi 23.
Ma il gruppo lo fate o no? Alla fine il gruppo verrà fatto o no?
Noi puntiamo all'unità del Popolo Libertà, approfitto per dirle questo.
Non di Forza Italia, allora, no, non di Forza Italia.
Popolo Libertà o Forza Italia, il nome non è un problema, si figuri, sono stato in Forza Italia tanti anni e ci tornerei volentieri. Il problema è che noi puntiamo ad avere un partito che, riconoscendo la leadership di Berlusconi, però poi decida tutti gli incarichi al di sotto secondo il metodo primario, quindi secondo metodo di partecipazione democratica. Secondo punto, riteniamo che in questo momento si debba difendere l'onorabilità di Berlusconi fino in fondo, ma bisogna anche difendere il bene del paese. Il paese non ha bisogno di una crisi di sei mesi che porterebbe lo
spread. Se Berlusconi decade, non si porta, non si fa cadere il governo, secondo
noi. Noi dobbiamo fare la battaglia per difendere l'onore di Berlusconi e ampliare i suoi spazi di agibilità politica. E poi però dobbiamo anche essere fedeli al mandato che gli elettori ci hanno dato e che lo stesso Berlusconi ha indicato, perché il governo di Draghi nasce per volontà di Berlusconi, che la sera stessa delle elezioni disse: non ha vinto nessuno, non si può tornare alle elezioni anticipate, sarebbero disastrose, facciamo il governo di
Draghi. Scusi,
ma cosa c'entra l'onore con la tendenza? Ci ha messo due mesi a capirlo.
Però scusi, Formigoni, ma, però quando si legge che Berlusconi in realtà vorrebbe far cadere il governo, non è che ce lo inventiamo noi, è la realtà. Cioè Berlusconi ha come obiettivo, magari poi non ci riesce, lo convincono che non è il caso. Berlusconi è molto volubile da questo punto di vista, alterna momenti in cui vuole fare il governo, vuole far cadere il governo, e il giorno dopo magari ci ripensa. Non è che ce lo inventiamo noi, che in realtà uno dei suoi obiettivi è far cadere questo governo il più presto possibile. Lei questo lo sa?
No, questo non è esattamente così, perché Berlusconi evidentemente riflette costantemente. Berlusconi è in una situazione in cui sta subendo ingiustizie.
Cioè un po' appannato ogni tanto, dice lei.
No, al contrario, dico, si sente oggetto giustamente di un accanimento giudiziario assolutamente fuori misura, ma nello stesso tempo sa bene di essere il leader del centrodestra e quindi sa bene di dover rispondere alle esigenze di...
Per lei è il leader indiscusso? Per lei resta il leader indiscusso, Formigoni? Berlusconi?
Sì, rimane il leader del centrodestra, voglio dire, anche
cioè
se
Alfano non ha gli stessi... No, Alfano non ha i voti di Berlusconi.
Alfano è il punto di riferimento istituzionale, lo abbiamo eletto segretario del partito, ma la dimensione di leadership va al di là di una carica formale che uno può ricoprire. Berlusconi è leader, lo rimarrà, ripeto, anche se fosse fuori del Parlamento.
Ma se ci fossero le elezioni, secondo lei, anche fuori dal Parlamento resterà leader? Senta un attimo, ma ci fossero le elezioni, secondo lei Berlusconi si potrebbe ricandidare come leader?
Purtroppo no, la condanna che ha subito, che lo mette al di fuori degli incarichi istituzionali per 8 anni, gli impedirebbe di essere...
Non può fare il candidato premier, insomma.
No, questo è la legge purtroppo che lo esclude, ma continuerebbe ad esercitare...
Ma Alfano, secondo lei, ha acquisito, è una battuta, però in realtà contiene anche un elemento di verità, se vogliamo, ha acquisito quel famoso quid, secondo lei?
Secondo me sì, Alfano è un giovane, ha 40 anni, poco più, ma si sta dimostrando capace di affrontare situazioni difficili e complesse, e in questo momento sarebbe a mio avviso il candidato alla presidenza del Consiglio migliore. Però non dobbiamo fare di elezioni, perché
meglio di Marina Berlusconi, meglio dell'ipotesi, meglio dell'ipotesi.
Marina si è autoesclusa, ha detto.
Vabbè, mettiamo che ci sia una scelta da fare tra Marina Berlusconi e Alfano, lei chi sceglierebbe?
Mi perdoni. Marina ha detto anche in maniera scocciata, perché ieri era proprio scocciata, quando ha detto: non tiratemi più per la giacca, non voglio. Sono scelte legittime che vanno rispettate.
Qualcuno sostiene che all'ultimo momento Berlusconi potrebbe tirare.
Sì, certo, c'è sempre qualcuno che dice che ha ragione lui e non la persona interessata. Ma Marina ha detto con chiarezza che non è interessata a questa cosa. D'altra parte, mi scusi, mi sembra una scelta di buon senso, sta vedendo quello che è successo, che succede al padre, e dice ma mai nella vita io voglio.
Ma lei se sarebbe adatta secondo me, oppure è semplicemente una donna?
Marina è una persona che ha numeri, è certamente una persona che ha numeri, sta svolgendo.
Poi c'è il nome, no? Poi c'è il nome che conta,
sì,
in questo.
Anche certo, anche il nome.
Cioè, secondo lei ci sarà mai, ci sarà mai più il nome di Berlusconi sulla scheda? Che quello è un nome che ha attirato sempre un sacco di voti, Formigoni.
Ma che sa, voglio dire, non è che la gente si faccia illudere dal nome, la gente ha votato Berlusconi perché c'era Silvio.
Perché c'era Silvio, perché c'era Silvio.
E come no? Ha avuto grande stima e
cioè, ci fosse Marina, ci fosse Marina, dice, sarebbe, non sarebbe comunque la stessa cosa.
No, tu da dire, anche Marina è una donna di grandi capacità.
Però no.
In politica fino adesso non si è manifestata e quindi andrebbe giudicata dal punto di vista
Bene.
Della politica.
Allora,
ove mai scegliesse di impegnarsi in politica, io credo che saprebbe fare cose.
Ma sarebbe un errore, secondo lei? Sarebbe un errore farlo? Dal suo punto di vista, Formigone, lei glielo consiglierebbe di scendere in politica?
No, io capisco molto bene la scelta che Marina ha fatto.
Dunque, non glielo consiglierebbe, non glielo consiglierebbe.
No, non glielo consiglierei, e vedo che lei la pensa come me o io la penso come lei.
Va bene, traffico, torniamo tra un attimo con Roberto Formigoni, senatore PDL, ex governatore della Lombardia. C'è una cosa su questa famosa macchina, adesso me lo dirà, perché i giornali pubblicano il fatto che la supercar di Formigoni, cosiddetta supercar, che fu acquistata ai tempi in cui era governatore della Lombardia, non è stata venduta, nessuno se la vuole comprare, è stata messa all'asta. Traffico.
La Zanzara.
Siamo qui, David Parenzo in collegamento da Roma, Roberto Formigoni, credo anche lui a Roma, senatore del PDL, ex governatore della Lombardia. Prima di affrontare la questione un po' scherzosa, divertente della macchina, Formigoni, io, lei ci si vede in un partito in futuro, adesso ci sta insieme, in un partito con la Santanchè?
Ma guardi, abbiamo convissuto nello stesso partito per tanti anni.
Appunto.
Mi auguro che non ci sia nessuna scissione, nessuna separazione.
Cioè, ma la mette a disagio ogni tanto qualche affermazione, qualche sua affermazione, qualche sua frase, la mette a disagio?
In un partito evidentemente si dialettizza anche, io dico sempre con grande rispetto.
Beh, una volta le ha detto, lei è stato eletto al Senato grazie a Berlusconi, insomma l'ha anche attaccata pesantemente dicendo che è un ingrato nei confronti di Berlusconi, in sostanza.
Ma guardi, io mi ricordo la Santanchè nel 2008 che ha sparato contro Berlusconi ad alzo zero, lo insultava, lo prendeva in giro, quindi... Ognuno guardi
dovrebbe
la
stare zitta da
quel proprio occhio,
dovrebbe stare
ricorda,
zitta.
Da... No?
Sì, come no? E come no?
Voglio dire, io ho sempre rispettato la Santanchè, chiunque si può polemizzare sulle idee inevitabili in politica, ma sempre con grande rispetto a persona. Mi auguro che tutti si attengano a questo minimo galateo politico.
Senta, ma questa storia della macchina?
Chiariamola una volta per tutte.
Allora, questa BMW 760, anzitutto c'era bisogno di comprare una macchina così potente?
Allora, ecco, chiariamo subito, non l'ho mica comprata io, non è Formigoni ha deciso di comprare la Ferrari, la Maserati, la Rolls Royce.
BMW in questo caso.
La BMW in questo caso, no, non l'ho decisa io, cioè io a un certo punto sono stato chiamato dalla prefettura di Milano e dal Ministero degli Interni che mi hanno detto: Presidente, lei deve a tutti i costi, siccome abbiamo ricevuto minacce pesantissime,
comprare quella macchina
conto, lei deve comprare una macchina con queste caratteristiche. E io dico: e dove la vado a trovare? Lei deve comprare una macchina con queste caratteristiche. Ho fatto fare una ricerca evidentemente agli uffici, perché è arrivata proprio l'indicazione, salta fuori che l'unica macchina era questa BMW. Io sono tornato di nuovo a dire: ma ragazzi, questa qui è una macchina che ha dei costi pazzeschi.
270.000 euro costò.
Sì, esattamente. Allora, prima di tutto ho cercato un'auto che fosse usata, e difatti è un'auto che aveva
dal governo tedesco
in un ministero del governo tedesco. Quindi ho preso la macchina, ho fatto prendere la macchina, tra l'altro è stata la mia giunta che ha deliberato in mia
assenza. Mi pare assurdo, Formigoni, che lei l'unica macchina da comprare fosse una macchina da 270.000 euro. Ci sono fior di persone che girano per
allora insisto nel dirle, perché questa polemica evidentemente mi piace, mi dà fastidio, ma è del tutto infondata. Io ho fatto quel gesto dopo aver discusso per diverse settimane con le autorità italiane addette alla sicurezza, che mi hanno dato le caratteristiche e non hanno receduto di fronte a queste caratteristiche, per cui io sono stato obbligato
a comprare quella macchina.
Ma sì, provvisto di scorta, voglio dire, mi hanno fornito una scorta di diverse persone, mi hanno imposto una serie di misure di sicurezza, io non l'ho mai detto in giro, ma ho dovuto rispettare una serie di normative di sicurezza.
Vabbè.
E mi hanno detto di comprare questa macchina con queste caratteristiche.
L'unica macchina da comprare è una macchina a 270.000 euro.
Mi scusi, mi perdone, appunto, di macchine così nei governi di tutta Europa ce ne sono a decine. perché i livelli di sicurezza li decide il Ministero degli Interni.
Ma adesso è un po' drammatica, drammatica, anche curiosa e divertente la cosa, che per qualcuno divertente che questa macchina nessuno se la vuole comprare, la regione la vuole prendere.
Certo, una macchina che ha delle determinate caratteristiche per cui il cittadino privato non la prende, è una macchina pesantissima, è scomoda, è scomodissima.
Scomodissima, pure è scomoda.
Ha delle sospensioni che sono pazzesche, non era affatto confortevole viaggiare
contraerea,
questa macchina.
No, la cosa stupenda è questa, che non era confortevole, stupendo.
No, voglio dire, come tutte le macchine blindate, soprattutto 10 anni fa, erano macchine che avevano delle caratteristiche appunto di comfort molto molto scarso, perché tutto doveva andare a favore della blindatura.
Comunque guardi, io mi rifiuto di pensare, ma non per, magari lei non c'entra niente, gli hanno imposto, come dice lei, che l'unica macchina da comprare fosse una macchina a 270.000 euro.
Detto questo, non è un'eccezione. Dentro i governi di tutta Europa, quello italiano, quello francese,
ci sono persone
tedesco,
che hanno macchine di questo tipo,
ma indubbiamente sì, per cui difatti se i miei successori, la regione Lombardia, avessero un minimo di ragionevolezza, non la metterebbero all'asta.
E che dovrebbero fare?
Come noi l'abbiamo comprata dai ministeri tedeschi, così la dovrebbero segnalare in giro per la diplomazia.
Oppure potrebbero anche usarla. Perché Maroni non la usa?
Ma non lo so, questo. Vabbè. Non lo so.
Senta, un'altra cosa a proposito di questi discorsi qua. Oggi sempre sui giornali c'è questa vicenda della casa, no? Del prezzo più basso. Adesso io non voglio entrare nel merito perché non me ne frega niente alla fine. Però
no, guardi, ho già mandato la smentita netta a Repubblica, che lei diceva prima che mi trattava bene, perché è un articolo che purtroppo contiene una serie.
Allora lei dica, la casa non l'ho comprata a prezzo ribassato?
No. La casa non è mia, non è mai stata mia e non l'ho mai avuta a mia disposizione. Sì, guardi, è ancora più netta la mia smentita. Quella casa di cui parlano non è mia, non è mai stata di mia proprietà e non è mai stata a mia disposizione. Punto e a capo. Repubblica smentirà, oppure è evidente che si andrà ad un contenzioso.
Lei, a proposito di Forza Italia, disse: il PDL è stato un errore, il partito c'è, Forza Italia, il leader c'è, Berlusconi. Adesso però su Forza Italia un po' ci ripensa.
No, assolutamente no.
Beh, un po' sì, su.
La questione non è il nome, va benissimo PDL, va benissimo Forza Italia, va benissimo.
Lei dovrebbe dire via Forza Italia, perché lo disse qualche mese fa Forza Italia. Adesso che cosa è cambiato? Perché è diventato il partito dei falchi e degli estremisti, come dice Cicchito?
No,
ma è vero o no quello che dice Cicchito, che è un po' diventato la Forza Italia degli estremisti?
No, semmai ci sono degli estremisti che vorrebbero fare una Forza Italia estremista.
E chi sono? Chi
non
sono?
Potremmo tollerare.
Beh, chi sono?
Tutti quelli che hanno preso una posizione appunto di fare di Forza Italia l'ultimo bunker in cui asserragliarsi contro tutti e contro tutti.
Mi faccia i nomi però.
Quelli che dicono di mettiamoci dal governo. Quelli che
Santanchè, Verdini, questi qua.
Sono di quelli che vogliono andare a elezioni illudendosi, perché tra l'altro le elezioni non ci saranno. Napolitano non darà mai le elezioni, perché per Napolitano...
No, ma questo è chiaro, devo chiudere su una cosa, poi mi risponda sì o no. È più facile governare col PD o con la Lega, lei che ha queste esperienze? Me lo dica rapidamente.
Guardi, governare è sempre un'impresa difficile.
Va bene, ma
bisogna cercare il punto comune.
Ma è meglio col PD o con la Lega?
Beh, con la Lega è l'alleanza comunque naturale, perché siamo di centrodestra. Con il PD è una vicenda eccezionale che dura soltanto in una fase storica e poi torneremo all'alternanza centrodestra-centrosinistra.
Grazie. Giornale Radio.
Ottima trasmissione, sempre la migliore.
La Zanzara.
Zanzara! C'è una zanzara tigre.
A proposito di suicidi, e dopo chiudo questa polemica, mi scrive l'amico Leonardo Facco. Padova, 2 punti, trovato impiccato nel bosco. Il suicida è un commercialista rimasto disoccupato. Ma se non è gay, ai telegiornali fotte un cazzo.
Cosa ti devo fare?
Che stupidaggine.
Ti farò quello che vuoi. Ma che mondo è questo? Ma in che cosa sei riuscito?
Dal settimanale Chi? A casa di Trilli, la mamma del cane più in vista d'Italia. Dudù, non mi abbandonare. Lei, cioè la madre di Dudù, vive in una cascina del Pavese tra i campi. Il figlio abita tra gli stucchi di Palazzo Grazioli, bezzeggiato da Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. Sarebbe bello che potessero ritrovarsi, raccontano i proprietari.
Ma che mondo è questo? Ma che mondo?
Beppe Grillo segreto, raccontato dal Fatto Quotidiano. Con l'emendamento di Buccarella, quello che aboliva il reato di immigrazione clandestina, abbiamo perso voti a Iosa. Sul blog abbiamo raddrizzato la situazione. Se andiamo a sinistra siamo rovinati. Poi dice che sostanzialmente l'impeachment non conta un cazzo. Non possiamo dire che il Colle ha tradito la Costituzione, però diamo una direttiva precisa contro chi non rappresenta più tutti gli italiani. Cioè dice che la procedura di impeachment è ridicola perché Napolitano non ha tradito la Costituzione, però bisogna colpire lo stesso il Presidente della Repubblica. Signor Grillo.
Ma che mondo è questo? Ma in che cosa sei riuscito?
Titoli del TG3.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
La giunta del Senato ha deciso, il voto dell'Aula sulla decadenza di Berlusconi sarà palese, decisivo il sì dell'Alleanza in lotta di Scelta Civica. Dura reazione PDL, Alfano un sopruso, ora battaglia in Parlamento, Schifani una pagina buia, ci saranno conseguenze, i falchi dal leader. L'ira di Berlusconi ha annullato il pranzo con le colombe, Quagliariello accusa il PD a favore a chi vuole la crisi, ma il governo durerà. Epifani, la legge deve essere uguale per tutti, è il momento di abbassare i toni, la legge Severino va applicata. L'inchiesta sul disastro ambientale dell'Ilva, 53 indagati, tra i nomi anche Vendola, che replica mai al libro paga dei Riva. Nuove rivelazioni sul Datagate, per Panorama spiato anche il Papa, la Santa Sede non ci risulta, ma non abbiamo alcun timore. L'ONU lancia l'allarme, nei paesi in via di sviluppo le minori che partoriscono sono più di 20.000 al giorno, un dramma che va combattuto.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me.
Io da Visparenzo voglio bene a Dell'Utri, voglio bene a Dell'Utri.
Lo scandalo dei vitalizi del Pirellone, cioè della regione Lombardia, 600.000 euro al mese per pagare le pensioni ai dipendenti, ai consiglieri, eccetera eccetera. Ci sono 221 maxi vitalizi a ex consiglieri regionali ottenuti con versamenti irrisori. L'Italia è ingovernabile, diciamo, è irrecuperabile da questo punto di vista, totalmente irrecuperabile. Ci sono persone che prendono, che ne so, per esempio un vitalizio di 6.319 euro al mese, un vitalizio di 6.139 euro al mese, avendo versato dei contributi ridicoli, ridicoli.
Famoso federalismo, no?
Ma non c'entra un cazzo, David, il federalismo in questo caso, niente.
Ma come no? Ogni regione, ma come fai a non saperlo?
Vabbè, senti,
ogni
senti, regione, senti Zoro che ti piglia per il culo per il tweet.
Ogni regione si fa un suo meccanismo.
Senti, senti, invece. Sì, vabbè, senti Zoro che ti piglia in giro per il tweet che hai fatto, dai.
Questo è il profilo Khamenei.ir, è l'ayatollah, di fatto è
la guida suprema dell'Iran.
La guida suprema, cioè un guido che diffonde il suo pensiero. If we are to find a regime in the world which is evil towards everyone, that regime is the US government. Gli risponde Davide Parenzo, che gli dice: you have only 25.896 followers, dove mi vai, ayatollah? If you want, I'll give you some of mine, te ne do alcuni dei miei. Parenzo, fatte l'affari tua.
Lucci alle prese con la Leopolda di Renzi. Senti cosa dice allo stesso Renzi, mitico Lucci, le Iene.
Un persistente problemino alla vescica.
Vabbè, c'ho sempre sto problema.
Da Matteo Renzi.
Oh, Matteo,
può trovare,
c'è una risposta per ogni cosa e una soluzione per ogni problema.
La giusta soluzione.
Ti posso dire, io c'ho un problema. Dopo che faccio la pipì mi fa sempre la goccetta. Come posso fa?
Jerry è l'esperto nazionale che si occupa di queste cose.
Da te, da te.
Io quando c'ho questo problema sento lui.
Ma non puoi rimanere
là. Non pensare. No, no, io figurati, prendo le mie responsabilità.
E a te la goccetta te la fa mai?
Me la fa Jerry.
Per come me. Jerry? Ma che sei frocio?
L'incredibile outing di Matteo Renzi.
E a te la goccetta te la fa mai?
Me la fa Jerry.
La domanda di Lucia era: a te la goccetta non te la fa mai quando vai a fare pipì? Non lo vedi mai. Spegni la luce. Alle prese con Epifani. Ti ha
beccato. E da neo meritocratico moderno.
Come va? Tutto bene?
No, non parlo.
Al mio amico Guglielmo Epifani.
Ma che è sta bella figa che c'è qua vicino? Quanto è bella!
Chiedo.
Ti posso chiedere una cosa, Guglielmo?
Una piccola
cortesia.
Quando ci saranno le prossime elezioni? No, un attimo solo. Quando famo le liste, c'è sta mio cugino che si vorrebbe presentare. C'è una mano perché siamo messi. C'è sta mio cugino, grazie di mio cugino.
Da uomo ormai moderno.
Io volevo chiedere una cosa, che c'è mio cugino e si voleva presentare. Un nuovo inserito,
l'ho inseguita, ti ho inseguita, ora sei qui fra le mie dita. E balli su twist, e balli su.
Va bene, 800240024. Antonio da Como, buonasera Antonio.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Volevo dimostrare il mio disappunto per quello che ha detto su Enzo Piano, per un semplice motivo.
Cosa ho detto su Renzo Piano? Che non me ne frega niente
detto,
del fatto che lui...
Che non me ne frega niente, che sono soldi, che sono soldi nostri che paghiamo.
Certo, ma... che me ne frega delle, ma... delle donazioni, certo, ai giovani architetti, chi, certo, se ne frega?
Cioè... Certo, certo, può darsi, però il discorso è questo qua. Che lei stesso è pagato con i nostri soldi.
Ma no,
però
ma lei è pagato, sarà lei... pagato, sarà pagato lei con i soldi pubblici.
No, no,
io non sono pagato con i soldi,
soldi dei consumatori e degli ascoltatori.
Ma quello che c'entra, quello non c'entra niente, i soldi,
c'entra?
I soldi pubblici, i soldi pubblici che c'entrano.
Perché?
Ma che c'entrano che i soldi importanza... pubblici? Non significa nulla, su, dai.
C'entra, perché dice che non c'entrano, scusi?
Guardi,
tutto,
forse
il
forse ha bisogno, io non
pagato,
fa,
il suo giornale non prende tutto... sovvenzioni dallo Stato.
No, ma pochissimi soldi,
comunque, come pochissimi,
pochissimi
mi
soldi.
Dica quanti allora questi pochissimi,
pochissimi soldi,
mi dica quanti.
Quelli
sono
della posta, quelli
di
della
euro.
Posta e quelli delle, degli abbonamenti, cioè che sono stati anche ridotti, se non cancellati. Guardi, Antonio, se c'è qualcuno che dipende da lei, che mestiere fa, scusi?
Io sono in pensione.
Lei è in pensione, benissimo. E che cosa ha fatto prima della pensione?
Ero responsabile commerciale in un'azienda.
Privata, dunque, non ha preso mai soldi,
sì,
dallo,
certo,
Stato. Io sono esattamente come lei, non ho mai preso soldi dallo Stato. Cioè, ha capito? Non,
beh,
non prendo soldi dallo Stato. Ma non è un problema.
I quotidiani prendono i soldi,
ma no,
dallo
ma
Stato.
Sono cose minime,
no,
ma sono cose minime, sono cose minime. Si può sopravvivere anche senza di quelli, non ha capito ancora la differenza. Qual è?
Ma come non ho capito la differenza?
No,
conosco benissimo la differenza.
L'importante è che la capisca.
I giornali, le radio.
Scusi, cosa c'entra questo con lo stipendio di Piano? Cosa c'entra questo con lo stipendio di Piano?
Perché lei scusi, non può minimizzare,
sì,
cioè io posso avrei potuto dire, poteva fare a meno di divulgare una notizia del genere, però non posso dire che divulga, cioè divulga a favore, evolve a favore di un'associazione,
sì,
di giovani architetti, non me ne frega niente, poi sono soldi dello Stato. Questa è una,
sì,
una
perché è sbagliato, è sbagliato che lui abbia accettato un lavoro che è quello
concetto,
di senatore a vita,
forse
di senatore a vita, è sbagliato perché non ci va. Perché non ci va in,
scusi,
Senato,
chi
capito?
Mandiamo,
no?
Lei a fare il senatore,
no,
a vita,
per fortuna,
scusi,
no, per fortuna,
allora,
no.
Scusi, dai, la legge è questa.
Ma quale legge? È una scelta.
Se bisogna cambiarla, faccia come fanno, come,
senta,
fanno
Antonio,
i
non c'è nessuna legge, senta, non c'è nessuna legge che obbliga,
non c'è nessuna,
no,
legge?
Non c'è nessuna legge che obbliga a nominare i senatori a vita, capito?
Allora il nostro Presidente della Repubblica
vanno aboliti, no, li può nominare, non è obbligato a nominarli, capito? Li può nominare, se non capisce questa differenza, capisca questa differenza, li può, non è,
no,
che deve.
Ma lui, guarda che in questo caso Piano sbaglia a non andare, ovviamente, ma a devolvere il suo emolumento a chi gli pare a lui.
Doppio,
cioè,
errore, doppio errore, doppio errore, doppio errore, doppio errore, doppio errore, doppio errore.
Ma perché? Noi,
perché sì, ma non ce n'è.
Quello che gli pare.
Ma che vuol dire? Ma cosa vuol dire? Appunto, fa quello,
ma
che gli pare.
Beh,
sbandiera che fa, li devolve
ritiene,
a un'associazione
ritiene,
di giovani architetti.
Avuto, no,
ma
no, lui dice: ho avuto un privilegio, che
vabbè,
è quello di essere, è un prestigio, che è quello di essere nominato senatore a vita. Continuo comunque a fare nel giro del mondo il mio lavoro.
Bravo.
Perché sono un architetto internazionale.
Cosa pessima, cosa pessima.
Cosa che quando mi hanno nominato sapevano.
Vabbè, allora
io sono un archistar.
Pessima, pessima, cosa pessima.
Vabbè, secondo te, invece, secondo me è meglio avere lui in giro per il mondo.
No,
che non,
meglio, ripeto ancora una volta, meglio Razzi
che
di
non
Piano.
Verdini.
Meglio Razzi di Piano, poi.
Vabbè, ma io francamente penso che sia meglio Piano di Razzi.
No, meglio Razzi, vai, che almeno sta lì culo di pietra a farsi il culo ogni giorno al Senato, magari su cose assurde, piuttosto che Piano che non ci va mai. Molto meglio, molto meglio. Meglio, molto meglio, molto meglio. Alessandra da Roma.
Guardi, io devo dire uno, Piano, se vuole fare delle attività benefiche faccia con soldi suoi, visto che è straricco.
Brava,
due,
brava.
Non capisco perché, tra parentesi, anche se pochi vi dobbiamo dei soldi, perché Radio 24 la fa benissimo solo, quindi anche pochi, un centesimo,
vabbè,
dateci, perché io non gliele voglio dare a lei né a nessun altro,
no, ma va benissimo,
perché ne prendono tantissimi. E
ma forse per me, guardi, io sono d'accordo
con...
ma sono d'accordo,
mai,
due.
Sono d'accordo
io
con
sono
lei.
Sono elettore del PDL e sono incazzatissima perché ho votato una compagine, sì. Oggi me ne ritrovo un'altra spezzettata che va a braccetto con la sinistra, con la Merkel, chi gli parla lei, comunque qualcuno che mi mette le tasse tutti i giorni, io faccio fatica ad andare avanti, mi sono rotta le palle, faccio una proposta, portiamo i nostri bei sacchetti dell'immondizia davanti al Parlamento.
Vabbè, un attimo solo, non c'entra niente, i sacchetti dell'immondizia al Parlamento non lo faccia perché l'arrestano dopo due secondi. Borsa.
Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro.
La Zanzara.
Sei ancora a casa, Emo?
Cucù, scusate se vi ho disturbati.
Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, salice.
David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? David?
Ci sei?
Dimmi, caro. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Sempre dopo di te e senza cani al ristorante.
Dai.
Grillo, dai. Grillo, numero uno. Calderoli, animatore di un club mediterraneo, sentite.
E vedere questa seduta nel Parlamento, è la prima volta che la vedo dal loggione. E allora vedere Calderoli che è un animatore di un parco giochi, perché è un animatore di un club mediterraneo, e questo club mediterraneo che si muove, esulta, grida, si alza, e i nostri che sono lì che non c'entrano assolutamente nulla perché sono cittadini veri, che parlano col cuore, che sono persone per bene, che si alzano, che gridano, che magari dicono termini non consoni alla grande aula.
Si apre l'ascensore.
Poi ho visto questo mondo completamente distante dal mio, voi ci siete già abituati. Io non riesco a capire, si apre l'ascensore, esce Gaspario, lo vedi lì, li tocchi come se fossero veri, cioè, hanno una consistenza, ma una consistenza trasparente.
Mandarli a casa però, hanno case ovunque.
Dobbiamo avere un coraggio. Dobbiamo mandarli a casa. Il problema di mandarli a casa è che hanno case da tutte le parti. Allora, io vi abbraccio tutti, spero di non fare più questa esperienza, la prossima volta vi mando a casa legge.
Beh, anche lui non scherza a casa però, Grillo. Cioè, non è che ci sono solo i politici che hanno le case, pure lui qualche casetta ce l'ha, insomma, no? Qualche casettina.
È anche bella.
Beh, devo segnalare, caro Parenzo, l'esploit non è di oggi, è di ieri, se non sbaglio, o forse addirittura di l'altro ieri. Giulia Di Vita, deputata grillina, signora Giulia Di Vita, credo di Palermo, cosa scrive su Twitter? I check-up, cioè i check-up medici, non riducono la mortalità, la malattia e la disabilità. Cioè, lei dice che sostanzialmente i check-up medici contano poco. Poi aggiunge slow medicine, decrescita felice. Cioè, secondo questa qua che è una...
Lei non vuol farsi curare, sono cavoli suoi, però scusa.
Cioè, lei dice che sostanzialmente la prevenzione, sì, ma fin dei conti non è così importante. I check-up medici non riducono la mortalità, la malattia e la disabilità. Sì, a Giulia Di Vita. Giulia Di Vita, vabbè. Giuseppe, provincia di Salerno, buonasera.
Pronto, ciao Cruciani, non sono della provincia di Salerno, di Palermo.
Di Palermo, vabbè.
Vabbè, senti Giuseppe, penso che siamo arrivati a un punto di non ritorno.
In che senso?
In tutti i sensi, nel senso che forse è il momento che Napolitano, secondo la Costituzione, è il comandante in capo delle forze armate in Italia.
Sì, e cosa dovrebbe fare? La guerra?
Dovrebbe incaricare il suo capo di Stato Maggiore, il più stretto collaboratore, e dare ordine alla Brigata Sassari, e con l'appoggio del Colmoskin e dei carabinieri del Colmoskin del Tuscania, prelevare il signor Berlusconi e tradurlo alle carceri militari di Peschiera del Garda. E con lui tutti coloro che hanno tradito la nazione,
perché loro hanno tradito, sono imputabili e sono rinviabili a giudizio per alto tradimento nei confronti della Costituzione della Repubblica
Italiana. Scusi, professore costituzionalista, maestro Giuseppe della provincia di Palermo, secondo quale norma Berlusconi andrebbe tradotto nel carcere militare
per
di Peschiera?
Tradimento. Alto tradimento, benissimo. Per alto tradimento. Io mi ricordo, io ho fatto il militare, come penso anche te, e nella formula del militare è riportato esattamente queste testuali parole, d'accordo? Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato a solo scopo del bene della patria. Mi dici te dove Berlusconi ha mantenuto questa sua fedeltà alla patria e alle istituzioni?
Vabbè, andrebbe portato. Davide, pensaci tu.
Beh, il gusto del paradosso ci appartiene, quindi va benissimo, questa follia è ottima, è perfetto stile Zanzara, il gusto del paradosso che i militari arrivino con i loro blindati, con gli F-35 a prendere Berlusconi da Palazzo Grazioli e a tradurlo in un carcere di massima sicurezza. Va bene il paradosso, dopodiché siamo alla follia totale, poverino, a Palermo. Come si chiama di nome?
Giuseppe. Giuliano invece chiama da Firenze. Giuliano, vada.
Sì, buonasera a tutti.
Dica.
Ma io ho chiamato prima quando avevate al microfono il nostro amico Formigoni, perché quindi ora sono fuori tema.
Ma non si preoccupi, non c'è tema qui, la conosce la Zanzara, su Giuliano.
Io stavo ritornando da lavoro da stamani mattina alle 6:30, sto rientrando ora.
Sì.
E sentirlo parlare mi è venuto l'attacco di bile.
Perché?
A questo punto, ma come dal, ma non si può continuare a farsi prendere in giro. Io avevo una Mercedes 220, quindi una cosa normalissima, ho dovuto vendere perché non riesco a mantenerla, ho una piccola attività, ho dei dipendenti, non riesco.
Cioè, lei non crede al fatto che lui abbia dovuto subire l'acquisto di questa macchina da 270.000 euro?
Ma che subire? Ma come si fa ancora a sentire?
E che devo fare? Quello ha detto. Ha detto che non ha deciso lui, in sostanza, hanno deciso gli uffici.
L'ha detto. Lui poteva tranquillamente rifiutarlo, ma a parte questo, ma come si fa ancora oggi a sentir parlare una persona come lui? Dopo tutte le chiacchiere che sono venute fuori, dopo
vabbè, quello che c'entra le chiacchiere adesso, le chiacchiere.
Le chiacchiere che poi sono cose anche
indagini, inchieste, eccetera.
Mi era preso un attacco di bile.
Se l'è fatto passare o no sto attacco di bile?
Sì, grazie a voi, sì.
Vabbè, ciao. Danzano come zanzare. Oh, una vecchia conoscenza della politica italiana, caro Parenzo, questa sera per la prima volta la Zanzara. Da Torino, attenzione all'orario perché è un grandissimo tifoso della Juventus che fra poco scende in campo tra un'ora circa, direttamente da Torino, Partito Democratico, un ex socialista, uno di questi proprio che ha fatto la storia del Partito Socialista, te lo ricordi? Sicuramente da nome Giusi La Ganga, buonasera!
Buonasera.
Come sta? Come sta?
Bene, ma non è la prima volta, è la seconda. Già un'altra volta mi avevate onorato di un
torturato, l'abbiamo torturato un po'.
Il compagno la ganga.
No. Sono allenato.
Se non è allenato lei la ganga. Quante ne ha passate, no? Scusi,
chi è? Sono ancora qua, come vede.
Sì, scusi, però io mi domandavo una cosa andando un po' a spulciare negli archivi, no, caro la ganga. Lei una volta aveva detto io con la politica non voglio più niente, non me ne frega più niente, quando ci furono i processi.
No, non ho mai detto non me ne frega più niente, ho detto mi ritiro a vita privata.
E invece poi è tornato.
No, è cosa che ho fatto per 10 anni.
Cioè era
poi
tempo.
Ho ripreso, poi quando ci sono state le condizioni per poter lavorare, quando è nato il progetto del Partito Democratico che ritenevo potesse essere erede della tradizione, diciamo, di una sinistra riformista, eccetera, ho cominciato a lavorare a questo.
Cioè, allora, quando lei disse questa cosa qui, non posso più continuare a fare il politico, era una cosa a tempo, diciamo, non era una cosa definitiva.
Sì, beh certo, era una cosa a tempo perché in quelle condizioni non avevo più né un partito né c'era una condizione oggettiva.
Aveva patteggiato.
Io stesso dovevo per necessità e per opportunità stare per un po' di tempo diciamo fuori dalla mischia, cosa che ho fatto scrupolosamente. Poi quando ho potuto ricominciare, perché il tempo trascorso aveva sanato ciò che era successo, ho ricominciato da capo come un ragazzino.
Alcuni ancora glielo ricordano, per esempio il Fatto Quotidiano glielo ricorda, Torino in consiglio comunale torna Giusi La Ganga, simbolo di Tangentopoli. Lei legge il Fatto?
Ma i simboli a volte non sono corrispondenti alla realtà.
Ma lei legge il Fatto Quotidiano?
Ogni tanto sì.
Ogni tanto sì. Di Travaglio che ne pensa?
Ma è un mio amico, lo conosco da quando eravamo ragazzi praticamente.
Addirittura? Suo amico?
Sì.
Cioè,
sì.
Amico proprio? Amico,
come si può essere amici di travaglio naturalmente.
Cioè?
Però insomma.
Cioè, in che senso?
Beh, nel senso che lui è fatto a suo modo, fa il suo lavoro, lo fa anche con una certa dose di cattiveria, però insomma io con lui ho sempre avuto buoni rapporti, per la verità.
Cioè lo frequentava a Torino?
Beh, io non frequento, i giornalisti ne fanno un mestiere, i politici ne fanno un altro, le commistioni le trovo sbagliate, però volentieri prendevamo un caffè o chiacchieravamo.
Allora, devi sapere, Parenzo, io non mi ricordo tra l'altro se lei era braccio destro, braccio sinistro, che cos'era, molto vicino al signor Craxi, no?
Io sono sempre, dunque, io mi sono occupato per tantissimi anni di enti locali, e poi ho fatto il capogruppo alla Camera.
Sì, signor Laganga, un mito, signor Laganga, si ironizzò moltissimo sul suo nome.
Lo so, ma cosa vuole fare, i cognomi mica te li...
La gang, su che cosa è, su gang, su che cosa?
Sì, ma appunto, ma lei capisce che è di pessimo gusto, tra l'altro poi a seconda dei paesi il cognome può diventare buono o cattivo. In India il mio cognome mi porta a essere riverito come un pascià.
Addirittura?
Perché è il Gange, lo chiamano Ganga.
Addirittura? Per cui in Italia invece la gang, Tangentopoli, eccetera,
che vuol fare,
il patteggiamento, però... quant'è che addirittura mezzo miliardo di lire di risarcimento? Un anno e otto mesi, una cosa pazzesca, gennaio 94, vabbè.
Sì, però senta, sono passati più di 20 anni, possiamo parlare di oggi?
Assolutamente, ma lei appoggia Renzi?
Sì, appoggio Renzi.
Sì.
Per due ragioni.
Mi dica.
Una è che in una delle sue numerose esternazioni ha detto una cosa che mi ha colpito.
Cioè?
Lui, se diventa segretario, chiede che il Partito Democratico aderisca all'Internazionale Socialista e al Partito Socialista Europeo.
Non entusiasma, diciamo, le folle questa cosa qua, cioè il Partito Socialista Europeo.
Io non sono le folle, siccome
però
io sono socialista.
Si è entusiasmato lei. Si è entusiasmato
sono ben contento che finalmente, dopo tanti balbettii, anche perché il Partito Democratico ha qualche famiglia politica, si deve pure collegare.
E poi l'altra cosa che le è piaciuta qual è?
L'altra cosa è che Renzi rappresenta una spinta alla, diciamo, al superamento di questo ventennio disastroso, che è stato disastroso non solo per Berlusconi,
ma
che
per chi?
È il principale responsabile,
sì,
ma anche perché il centrosinistra, devo dire, non ha dato prove brillantissime, quindi tutto ciò che consente di voltar pagina mi sembra utile e opportuno.
Insomma, la ganga renziano, capito Parenzo?
No, voglio dire dalla ganga che
piacciono queste guardi, non mi piaceva neanche quando dicevano che ero craxiano.
Vabbè, un po' craxiano ero, però la ganga.
No, ma no, io sostenevo Craxi, ma non è che questo significa che determinare un aggettivo possessivo.
Ma Craxi era è stato perseguitato, secondo lei?
Craxi è stato
dalla giustizia.
Avuto, diciamo, no, guarda, la parola persecuzione è mal posta. Certamente
molti socialisti lo pensano.
Su di lui è stata esercitata un'attenzione, diciamo così, superiore alla media, perché se si fosse dedicata la stessa attenzione anche ad altri leader politici o in altre direzioni, probabilmente sarebbero.
Ma le condanne sono state ingiuste, secondo lei, nei confronti di chi? Cioè, si è arricchito personalmente, come c'è scritto in alcune sentenze?
Io non credo che si sia arricchito, per quello che ho visto io non si è arricchito.
Cioè, è stato un grande statista, lei lo definirebbe un grande statista?
Non c'è dubbio, il suo governo è stato uno dei migliori del cinquantennio repubblicano.
Lei sa che a sinistra questa roba qui è ancora tabù, cioè molti pensano che a sinistra...
Meno, guardi, i disastri di questi 20 anni hanno fatto riflettere un sacco di persone. Il diavolo non era così brutto come lo si dipingeva, il radioso presente si è rivelato assai meno radioso, quindi sa... Il tempo è una grande medicina per osservare e giudicare le cose con più equilibrio.
Anche Berlusconi si può definire allora un po' perseguitato dalla giustizia. Mi dica la verità.
Per Berlusconi varrebbe la stessa aggettivazione. E diciamo, è particolarmente attenzionato. Però io non lo considero perseguitato perché i reati che, almeno questo qui di frode fiscale, mi sembra abbastanza dimostrato.
Però particolarmente attenzionato.
Beh, non c'è dubbio, più di altri.
Più di altri.
L'avvocato, l'avvocato Agnelli, quando è morto, si è scoperto che aveva qualche miliardino di euro all'estero e che è sfuggito all'eredità, tant'è vero che questo lo dico perché la figlia sì. ha fatto questa contestazione.
E dice lei, nessuno si è occupato di questa cosa.
Lui è rimasto padre della patria, ancora adesso è portato esempio alle nuove generazioni, quindi voglio dire, sa, la vita è anche curiosa, dipende da dove sei.
Per cui ci sono magistrati politicizzati che hanno colpito, che hanno attenzionato Berlusconi.
No, non mi faccia dire quello.
No, è una domanda.
No, ecco, guardi, alcuni magistrati sono politicizzati, la categoria insieme non può essere.
No, la categoria, ci sono alcuni magistrati politicizzati che invece di, come dire, che hanno attenzionato in maniera particolare.
No, sì, ma non è che si sono inventati le cose, le seguono, lei capisce che quando va in uno stagno pieno di trote
sì.
e pesca solo da un lato, può concludere che in quel lato ci sono molte trote, non può dire che nel lato opposto le trote non ci sono, semplicemente perché non ha mai scavato.
Ah, ho capito. Ma lei è mai stato a Mamette sulla tomba di Bettino?
Sono andato una volta, sì.
Una volta. Parenzo, che c'è? Che stavi dicendo?
No, quello che voglio capire dalla ganga, dal compagno... Giuseppe ha detto Giusi.
Allora...
Giuseppe ha detto Giusi, che cosa c'è di Craxi in Renzi? Perché questo è bello, perché...
C'è qualcosa, lei... ritrova qualcosa di Craxi, questa è buona,
Beh, dunque, Craxi mi sembrava più strutturato, nel senso che aveva...
Più preparato, diciamo, no?
Una cultura... Aveva una cultura, ma erano altri tempi, era una cultura politica,
certo,
ideologica.
Però cosa c'è in comune invece?
Cosa c'è in comune?
Beh, in comune c'è sicuramente una forte capacità di leadership, di parlare a pezzi del paese, a essere...
Il carisma anche, carisma.
Ma scusi, ma la Leopolda, ad esempio...
quello che comunemente si definisce carisma.
Carisma, dunque le ricorda un po' dal punto di vista del carisma Craxi, eh?
Sì, carisma. Però in forme molto diverse, perché Renzi è molto più giovane studente, molto più, come dire, sbarazzino, molto giamburrasca, Craxi tutto lo si poteva definire fuorché giamburrasca.
No, non sapeva scherzare moltissimo il signor Craxi, diciamo.
Appunto, le battute di Craxi erano poche, quelle di Renzi sono tante e spesso anche felici, insomma sono due personalità molto diverse,
due mondi diversi. Parenzo, che c'è?
La Leopolda forse, con questo accorrere di imprenditori, attori, insomma tutto il mondo che lo circonda, non le ricordo un po' quei mitici congressi socialisti del Midas con quella piramide meravigliosa?
Un pochino, cioè il tentativo di mischiare alla politica politicienne, cioè alla politica professionale, anche molti pezzi di mondo che non sono politici, ma che sono in qualche modo utilizzabili per un disegno, per una trasformazione.
Quindi come il libro.
Questo sì. Questo effettivamente è abbastanza simile. Naturalmente mutati i tempi,
Ma da chi è stato ucciso? Qualcuno nel mondo socialista, Craxi, si dice sia stato ucciso. Secondo lei è vero o no? Ucciso nel senso metaforico, ovviamente è morto di una malattia, però è stato ammazzato da qualcuno. In particolare è stato ammazzato da chi non l'ha fatto tornare in Italia, da una parte della sinistra, dai magistrati. Secondo lei questa tesi è vera o no?
Beh, se si intende che le traversie che lui ha subito hanno determinato un drastico peggioramento della sua salute, è vero.
Ma di chi è stato? È vero dunque che è stato ucciso da qualcuno in parte?
Io ricordo che quando lui aveva praticamente subito l'amputazione di qualche dito per effetto della cancrena, eccetera, Di Pietro disse che aveva un foruncolone.
Sì, me lo ricordo, sì, come no. Il PD è stato alleato a lungo di Di Pietro, il suo PD, è stato a lungo alleato di Di Pietro.
Ma non ha, secondo me è sbagliando, perché Di Pietro con la sinistra non ha niente a che fare.
Va bene la ganga, grazie, buona serata. Buona serata, grazie. Alfonso da Macerata, buonasera. Alfonso da Macerata, signor La Ganga.
Pronto, buonasera.
Vai, Alfonso.
Io parlo a proposito di Formigoni, mi sembrava proprio vomitevole l'intervista di Formigoni, piegare una macchina di 270.000 euro a persone come me che non arrivano a fine mese.
Ma che devo fare io se quello se è comprato la macchina, o gli uffici come dice lui, o addirittura i responsabili della sicurezza gli hanno dato delle indicazioni, la macchina deve essere così, 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 così e così.
Questo è stato cacciato via dalla regione Lombardia.
No, non è stato cacciato via, non si è ricandidato dopo 20 anni, cioè non è proprio stato cacciato via.
La Polverini si è dovuta dimettere perché hanno rubato tutti.
Non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio.
Tutti fuori dalla finestra, escono dalla porta e rientrano sempre. Questi come si fa per mandarli via per sempre? Come si fa?
E che ne so,
peggio della Polverini, che la sua giunta ha rubato tutti e ancora sta lì tutte le sere la vedo in televisione.
Ah, tutte le sere non c'è dubbio, la Polverini. No, è che è la lì, la
lista. Cosa bisogna fare? Che devono fare di più questi per andare via?
Ho capito, ma
Formigoni allora, che si è visto in vacanza su uno yacht di un industriale equivoco e tutto il seguito.
Uno che veniva finanziato dalla regione, sì.
E tutte le sere una macchina a 270.000 euro che consumerà 2 km al litro con le spese dei contribuenti. Con i soldi contribuenti. Ma non si vergogna a venire a spiegare che sono stato costretto?
Che le devo dire? Anch'io sono rimasto interdetto.
Ma comoda era.
Ma le altre regioni, le altre regioni, ce l'hanno una macchina così il presidente dell'altra regione, il governatore?
Non credo, no.
Come mai? Cioè, quella è una macchina da mafioso, quella se lo può permettere solo un mafioso che maneggia miliardi in nero, perché non ho mai visto nessuno una macchina di 270.000 euro che è un politico. Mi sembra una cosa vergognosa, vergognosa.
Grazie,
ma non
Alfonso.
Si vergogna a venirla a spiegare.
Che ne so, me l'ha spiegata, ha detto voglio spiegare. Io non ho fatto niente, sono stato costretto a comprare quella macchina. Abbiamo fatto una ricerca addirittura solo con quelle caratteristiche. Io francamente, cioè che uno che ha preso una macchina a sua insaputa, su 270.000... Vabbè, grazie Alfonso. Marco da Varese.
Pronto, buonasera.
Dica.
Volevo intervenire su quel commento che lei ha fatto in merito a quanto detto, credo, da un parlamentare grillino.
Sì, del 5 Stelle, sì, sui check-up. Sì, sui check-up.
Esatto.
Allora?
È un'evidenza scientifica, sono un medico, è un'evidenza scientifica da molti anni. I check-up non servono assolutamente a niente, sono un costo che non influisce sull'evoluzione delle malattie. Gli americani che li hanno iniettati negli anni 50 non li utilizzano più da 20 anni, ma noi ovviamente arriviamo sempre molto tardi. Diciamo sì. Che parlare però di check-up non ha molto senso se vogliamo parlare di spesa sanitaria pubblica.
Vabbè, però questo è un discorso molto, molto ampio. Lei dice che in qualche modo è vero quello che dice questa parlamentare grillina.
Assolutamente vero.
Cioè che si spendono un sacco di soldi inutili per fare i check-up, giusto?
Allora, attenzione, si spendono soldi privati per fare i check-up, era questo che volevo dire, perché di pubblici per fare i check-up non se ne spendono, perché lo Stato non fa check-up. Diciamo che si spendono molti soldi pubblici spesi molto male, nella misura in cui vengono fatti fare molti esami pazienti in maniera caotica, disordinata, non seguendo le
ma questo è un altro discorso. Grazie. Giuseppe da Belluno, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Vada.
Ascolti, prima di insultare un po' Parenzo.
Perché deve insultare Parenzo per forza?
Per dei commenti che aveva fatto ancora tempo fa riguardo al razzismo, riguardo ai Rom, ai extracomunitari. Allora, io sono un agente di commercio, io parto la mattina alle 9, alle 8, arrivo a casa la sera alle 8, giro dentro nelle stalle, vedo i camionisti partire alle 4 di mattina, chi munge le vacche e alzarsi alle 6,
bene.
La gente che produce. Allora, io vorrei ricordare a Parenzo che quando io parto la mattina e vedo i zingari vicino a casa mia che suonano la chitarra e prendono 40 euro al giorno, tutti i giorni, senza fare un cazzo, o agli extracomunitari che fra un anno li troveremo in ogni supermercato, ne troveremo una decina e viveranno senza fare un cazzo, quando diranno anche ai comunisti vi dobbiamo tirare via 50 euro dalla vostra busta paga per mantenere questa gente, il comunismo sarà finito.
No, però scusi, che c'entra i comunisti? Lei ha fatto tutto un discorso sugli extracomunitari, non li voglio mantenere, eccetera, poi a un certo punto ha attaccato con i comunisti, ma che c'entra?
Ma no, perché allora io direi che Parenzo è un comunista, un buonista comunista, che
vabbè,
bisogna aiutare, bisogna fare, bisogna dare, ma sempre con i soldi degli altri.
Questo non c'è dubbio. Abbiamo la pubblicità, torniamo subito, poi le sottopongo la cura Parenzo.
Quel Cruciani magnifico che fa la zanzara su Radio 24, uno che se ne strafote, dica.
La zanzara.
Non siete seri per niente.
Dov'è quello di prima? È scomparso quello di prima. Intanto Nando da Perugia. Buonasera Nando.
Buonasera.
Fra poco.
Guarda, non ha visto l'appuntino?
Come?
Non ha visto l'appunto che ha preso la redazione?
Non ho capito, Nando. Mi spieghi?
L'appunto che ha preso la redazione.
L'appunto? Ma qui non si prendono appunti, non c'ho scritto niente io qua. Nando, dica.
Ah, va bene, niente. Gli volevo dire, no, perché sta col viva voce, fa casino proprio.
No, ma il viva voce lo deve togliere lei, perché sennò non si capisce niente, deve togliere il viva voce.
Tolto, tolto.
Vabbè, senta, allora
gli volevo dire, no?
Sì.
Perché lei ha detto c'è una figliola di 8 anni.
Sì.
Una bambina, quindi.
Sì.
Non ha paura che ogni tanto accenda la radio e la ascolti?
Ma no, assolutamente no, non ho paura, no, per niente.
Che fa, cioè, la superficialità con cui ha trattato anche l'argomento,
sì,
dei migranti.
Ma che c'entra mia figlia che ha 8 anni? Non è che si occupa di queste cose, non è che si occupa della superficialità. Ma lei si faccia gli affari suoi di quello che pensa mia figlia, scusi, Nando.
No, nel senso, se avesse, se non teme che a volte posso accendere la radio.
Ma perché dovrei temere questa cosa qui? Ma lei è impazzito, cioè non temo nulla, assolutamente no.
Ho capito. Ma va perché? Bene, tutto regolare.
Tutto regolare, sì. Ma lei ha chiamato, ma è sobrio, ha bevuto qualcosa? Tutto regolare, sì.
No, perché io penso che una ragazzina di 8 anni.
Ma
no,
si faccia gli affari suoi, ma perché, ma perché deve citare mia figlia, scusi?
Ma perché lei a volte l'ha citata.
Ma
io
perché deve citare mia figlia?
Anni.
Che cosa c'entra mia figlia, scusi? Cosa c'entra mia figlia? Beh, allora sì, ho una figlia di 8 anni, dunque non mi pare una cosa strana, la gente fa i figli, mi pare una cosa.
Certo, bene, io ce l'ho due.
Bene, allora?
Ce l'ho due, uno più piccolo ancora. Sono 30 anni.
Dunque?
Uno l'ho fatto 18.
Dunque?
No, dunque dico, io faccio lei, no? Comportandomi come si comporta, parlando, sì, come parla,
sì,
esprimendo opinioni circa i gay,
sì,
gli emigranti,
sì,
io avrei paura che mia figlia mi sentesse,
vabbè,
non parlare del vocabolario che uso, no?
Sì, sì,
parli del bosone, il bosone, parlate del bosone, in
parlate del?
Il bosone.
Il bosone, il bosone.
Il bosone. Il bosone.
Cioè, guardi,
no, ma
lo so che cos'è. Caro Nando, guardi, io penso che se parlo del bosone, mia figlia mi dà una martellata in testa. Grazie, Nando. Francesco da Bergamo, altro che bosone. Francesco da Bergamo.
Pronto?
Dica.
Buonasera, Cruciani. Siamo già sentiti quest'estate.
Non mi ricordo, Francesco.
Quello del porno la mattina quando prepara il caffè alla moglie.
Che cosa fa lei? Si guarda un film porno?
Sì, che gliel'avevo detto.
Vabbè, io non è che mi posso ricordare di tutte le perversioni possibili delle persone. Qui ci chiama tanta gente.
Lei è un mito, Cruciani, io l'adoro. Lei mi fa compagnia tutte le sere.
Allora?
E poi ho visto che ha seguito il mio consiglio. E infatti adesso è andato in onda anche il sabato con un remake. Siete mitici.
Vabbè, dunque?
Tutti i giorni.
Lei veramente guarda la mattina un film porno con sua moglie?
No, non con mia moglie perché si incazza come un cinghiale.
Da solo?
No, io gli preparo il caffè,
sì,
e nel frattempo metto sul mio bel fornetto, eccetera, eccetera. Però questo per collegarmi,
sì,
a Parenzo che mi aveva dato del pervertito.
Beh,
no?
Sì, le aveva dato del pervertito, no?
Beh, sì, ma lo ribadisco anche ora.
Cruciani, c'era in vostra trasmissione la signorina Missoni, che è un mito del porno.
La signorina?
Missoni.
Ma non c'è stata nessuna signorina Missoni qui ospite.
Sì, la pornostar che c'era lì settimana scorsa.
Vabbè, non si chiama Missoni, comunque Grimaldi.
Vabbè, quello che è. E Parenzo, che faceva tutto il carino con la signorina, diceva no, perché sai, io ho visto i suoi video, ma lei come brava, come Dio, che attrice, no? Quindi voglio dire, Parenzo, vabbè, che deve seguire una linea definitiva nella sua vita.
Vabbè, Francesco, grazie. Buonasera, dottor Bichi. Buonasera, sono Giuseppe Cruciani, Radio 24, come sta?
Non ho capito.
Sono Giuseppe Cruciani, Radio 24, come sta?
Ah, sì.
In forma? È in forma?
Sì, sì, come no? Ma nel momento ci conosciamo, no?
Ci siamo visti, credo, una volta. Le posso presentare Davide Parenzo, la persona che conduce con me alla radio?
Logico, chiunque vuole.
Ecco, no, David.
Come sta, signor fascista? Come sta?
Sono fascista.
Beh, lei è un po'. Ma non c'è male. Non c'è niente di male a essere fascista.
Beh, no, c'è di male, questo
non ho capito.
Dici tu.
Non c'è niente di male a essere fascisti, o no?
Ma no, c'è tutto di bene.
Beh,
dipende, io dico.
Che dici?
non ho mai detto di essere fascista, pur no, ammettendo che è stato l'unico periodo dell'Italia sì. che sono stato orgoglioso di essere italiano.
Sì, sì.
Io non so, vede, non sono politico, io faccio il lavoro e il fascismo mi ha sempre dato tutto quello che mi interessava.
Cioè?
Secondo me oggi essere fascista sì. vuol dire essere politico, essere un porco come Fini, come Almirante.
Cioè, perché porco come Fini, scusi?
Perché sono, perché hanno utilizzato, Almirante soprattutto, hanno utilizzato la nostalgia di qualcuno per fare un partito.
Ah,
poi quando hanno visto, quando si sono inseriti dentro, grazie al ricordo di qualcuno, hanno fatto quello che fanno tutti, hanno cercato di farsi eleggere, hanno comprato i voti.
Cioè, secondo lei si stava meglio quando si...
No, si stava meglio. Allora si stava con l'orgoglio di essere italiani, adesso mi vergogno.
Però c'erano le leggi razziali, non c'era la democrazia, non c'erano le elezioni.
Questa non è democrazia, questa è proletarchia.
Quale? Quella che c'è adesso?
Comanda il popolo, no?
Che c'è di male? Se
comanda... Ma che c'è di male? Il popolo no, il popolo vuole tutto dare niente. Il popolo cosa vuole?
Cioè, a lei piace la dittatura?
Come?
A lei piace che comandi uno solo?
Sono però dittatura sarebbe come dire la violenza. E io non mai, con Duce c'era la violenza per i ladri e gli assassini.
Beh, anche per gli ebrei,
Ma gli ebrei cosa c'entrano? Gli ebrei, beh, insomma, qualche torto. A me, per esempio, piacciono poco perché...
Perché le piacciono poco gli ebrei, scusi?
Ma piacciono poco perché io qualunque cosa legga, dall'antico al moderno, non sono mai stati graditi da nessuna parte.
Non sono stati graditi, eh? Dunque...
Io conosco diversi ebrei, un mio amico carissimo ebreo si chiamava Raul Levi,
sì?
Perciò a un certo punto quello che conta sono gli uomini, però questo essere una setta, visto la P2 l'hanno eliminata, insomma...
Come la P2?
Insomma, è una setta che, sì, non,
che governa non il mondo.
Guardi, forse sbaglio, ma comunque da qualunque parte io sento sempre anche i sonetti, delle poesie di Trilussa, qualunque cosa, sono sempre criticati.
Ma scusi,
io non ho nulla contro, anzi adesso ho un commercialista che lavora per me.
Per cui non ho capito, Mussolini ha fatto bene con le leggi razziali?
Ma Mussolini non ha fatto le leggi razziali.
Beh, come no, le leggi
Mussolini
razziali.
Si è un po' adeguato alla Germania. Cosa vuole che facesse Mussolini?
Beh, l'ha deportato gli ebrei dall'Italia fino ai campi di concentramento, erano...
Ma non ci credo.
Ma come non ci crede, signor Vichi? Quello è successo. Comunque...
Insomma,
ha fatto bene, secondo lei? Siccome Mussolini l'ha fatto bene.
Ma sono anche... Hanno successo anche le forze adriatine, dove hanno fucilato 350 carcerati. Ma non hanno detto che non è venuto responsabile che ha ammazzato 35 tedeschi.
Io non ho capito se Mussolini ha fatto bene con gli ebrei o no.
Senta... Io non so bene cosa ha fatto Mussolini, non sono al corrente, perciò...
Beh, le leggi razziali, c'erano le leggi razziali che limitavano...
Io so, tutte le volte che ho sentito parlare di leggi razziali col fascismo, erano cose così, alla buona.
All'acqua di rose, dice lei.
All'acqua di rose.
All'acqua di rose.
Capisce?
Vabbè,
cioè, non credo, non ho mai saputo di un ebreo deportato, non si parlava neanche di ebrei.
Non ha mai saputo di ebrei deportati. Vabbè.
Germania evidentemente era un'altra cosa, non so cosa.
I campi di concentramento, l'olocausto sarà esistito o no?
Ma al momento l'olocausto è esistito, le camere a gas, sì, come se le camere a gas fossero lì per asfissiare i prigionieri.
Beh, certo, perché cosa no?
Ma già fatto, le camere a gas erano lì per la disinfezione.
Per la disinfezione,
ma non di
non degli ebrei,
dei carcerati di 30 anni prima. Anche.
Dei carcerati di 30 anni prima. Dunque, secondo lei, sull'olocausto si sono dette un sacco di stupidaggini?
Molte falsità, come su tutto.
Cioè, tutto esagerato, dice lei.
Ma nel modo più assoluto.
Senta, ma lei fa ancora il saluto romano?
Oh, assolutamente sì.
E quando lo fa il saluto romano?
Quando c'è gente e con cui riconosco va bene, ma do la mano, ma poi non la do più. È così bello fare il saluto, dire salve, alzare la mano.
E qualche canto fascista non lo fa ancora? Non lo mette qualche disco dell'epoca?
Dico, ma dell'epoca io lo so a memoria.
Com'era? Faccetta nera.
Bella vicina, aspetta, spera che già loro si avvicina.
Quando saremo
vicini a te,
noi ti daremo
un altro re.
Beh, siamo al top,
Ma dica un po', ma lei mi fa queste domande.
Parenzo, di qualcosa tu, Parenzo.
Ma cosa vuoi che dica? Vecchio fascista che dice stronzate, ma cosa vuoi dirgli? Poveretto, è un vecchio fascista che dice delle cose incredibili.
Quali sono le stronzate, vorrei saperle?
Beh, sul fascismo, sul nazismo, sulle camere a gas, sugli
ebrei. Ma senta, avevo 750 dipendenti,
sì.
L'Italia era piena di tutto, il dopoguerra l'Italia l'ha persa male, ciononostante andava benissimo.
Era meglio durante il fascismo?
Ma nel modo, per me assolutamente.
Bah,
ora dico, il fascismo non ritornerà, cosa vuole.
No, sicuramente
però,
no. Sì.
Però dire chi è stato Mussolini, cosa ha fatto, quello mi pare la cosa più importante.
Vabbè, ha fatto anche la guerra, Mussolini.
La guerra si evidentemente andava fatta.
Ma come andava fatta? La guerra va bene.
Ma guardi, io penso che se non fosse stata fatta la guerra, eravamo come saremmo andando avanti così, tra poco tutti nulla. Oggi io ero bravo, bravissimo, ero più bravo di tanti, poi lo so soltanto che adesso non sono più niente, adesso ci sono un'evoluzione, qui si consuma e basta la tecnologia degli altri, in Italia non c'è più nulla.
Va bene, dottor Vichi, l'abbraccio, a presto. Parenzo, hai qualcosa da dire ancora, da aggiungere?
No,
ha finito suo delirio questo povero anziano fascista, cosa devi fare? Un poveretto di 80 anni e passa, che è vissuto in quel periodo lì.
Compiuti, quanti anni ha lei, dottor Vichi?
90 compiuti.
90 compiuti, capito? Va bene, a presto, grazie. Salve. Grazie, arrivederci.
Se tu dall'altipiano guardi il mare, morente che si schiava tra gli schiavi, vedrai come in un sogno tante navi, è un tricolore sventola per te, accetta nera.
Amici, non era un gerarca fascista quello che avete sentito, non era un gerarca fascista, era uno, si può dire, dei più grandi industriali italiani, di quelli più conosciuti, il fondatore della Mivar, i televisori Mivar, ha detto delle cose pazzesche, le camere a gas servivano semplicemente come per disinfestare, il fascismo, le leggi razziali, gli ebrei sono cattivi.
Un povero vecchio delirante.
Carlo Vichi sull'olocausto, su...
Ma che vuoi dire, poveretto?
Fini a un porco, eccetera. Una cosa pazzesca. Carlo Vichi, pubblicità.
La Zanzara.
Cucù, scusate se vi ho disturbato. For some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you.
Sei ancora a casa, Evo?
David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Cesare da Monza, eccoci qui, dopo Carlo Vichi, padrone della Mivar, super fascista, con qualche venatura anche nazistoide. Vabbè, ha 90 anni, Cesare, dica.
Sì, eccoci qua. No, era solamente una richiesta. Io vorrei ministro delle finanze... Dennis Verdini.
Addirittura, ministro delle finanze, adesso francamente mi sembra un po' esagerato.
E no, perché infatti io ho parlato con la segretaria prima, mi piacerebbe tantissimo una sua intervista di Parenzo a Dennis Verdini.
Lo so, una vita che ci proviamo, mi sembra piuttosto complicato.
Perché dopo è stato grandissimo, Repo, grandissimo. Infatti veramente è una cosa che chiedo con veramente, sarebbe il massimo, Dennis Verdini.
Verdini, incazzato come una bestia per i magistrati, eccetera, favoloso. Vabbè, Cesare, grazie. Angelo da Lucca. Angelo? Ester? Scusi. C'è o non c'è sto Angelo?
Buonasera, signor Chiusciari. Buonasera, stiamo parlando.
Vada.
Senta, io volevo parlare della responsabilità dei politici. Io sono un piccolo imprenditore. Questi politici dicono, noi non sappiamo quelli che fanno i nostri dirigenti, quelli sotto di noi, che paghiamo profumatamente. Noi per quei 4 soldi che cerchiamo di guadagnare durante la giornata siamo responsabili della sicurezza dei dipendenti.
Sì.
se un dipendente una mattina si alza male, ho avuto problemi con la fidanzata del 6 aprile, o casca di sotto e si fa del male, noi veniamo chiamati in casa.
Vabbè, dunque?
Allora, c'è una differenza, una disparità fra questo tipo di come di valutazione, no?
Vabbè, ho capito, Angelo, andiamo a...
E non abbiamo neanche i proventi, diciamo, economici. E gli altri invece lo hanno.
Ma lei è in viva voce? Lei è in viva voce?
Devo usare l'auricolare perché non mi funziona molto bene.
Ho capito, amico mio, però non si può fare perché altrimenti non sentiamo un cazzo. Comunque, Angelo, dunque... ha anche la radio accesa, cioè c'ha tutto insieme, ha l'auricolare e la radio accesa, cioè tutto insieme, tutto quello che non si deve fare, lei lo fa. Vabbè, allora Angelo? Vabbè, arrivederci, Sebastiano da Torino.
Buonasera.
Vada.
Io volevo semplicemente dire che questo è un paese pieno di ipocrisie. Ha ragione Parenzo quando dice che gli zingari bisogna prenderli a calci in bocca e cacciarli fuori, perché non è pensabile che noi possiamo agire in uno stato di diritto permettendo una perpetua illegalità, punto primo.
Ma veramente non ha mai detto che bisogna prendere a calci in bocca, scusi?
Vabbè, questo lo aggiungo io, mi prendo la licenza.
Ma non ha mai detto che bisogna prendere a calci in bocca qualcuno? Vabbè, Davide, stasera Parenzo è così assente nel mondo del superuranio.
Però ha detto una cosa interessante, che è quella che non sono gli zingari che bisogna perseguitare, ma quelli con la giacca e la cravatta che continuano per terra a rubare come se nulla fosse.
Perseguitare non bisogna perseguitare nessuno. Ho detto semplicemente che tra il criminale in giacca e cravatta, tutto bello, elegante, pulito, che ti sorride, e i supposti rom criminali, perché mica tutti i rom sono criminali, preferisco molto di più, mi fanno molto più paura quelli in giacca e cravatta, francamente.
Vabbè, poi?
È che questa gente qua, quelli in giacca e cravatta, si permettono di tutto di più, spolpano le aziende, le riducono sull'altrico, fanno tutto quello che devono fare e poi alla fine nessuno stranamente ne parla, anzi, sono sempre gli stessi 20 nomi che girano nei consigli di amministrazione delle società più privilegiate, Telecom, Generali, e tutte quelle che ci sono, che sono gestite da questa gente qua, che ha fatto l'impossibile, l'impossibile.
Vabbè, Sebastiano, ho capito. Riccardo dalla provincia di Lucca.
Buonasera a lei e dottor Cruciani. No, io volevo sapere, che io stimo moltissimo il dottor Cruciani, perché se l'è presa con Vicky?
Ma chi se l'è presa con Vicky? L'ho lasciato parlare sul fascismo quanto voleva, non me la sono presa affatto, è Parenzo che...
Ma ha parlato del fascismo, 90 anni, tutto quello che deve dire, però non ha parlato della figura di Vicky come industriale. Lo sa che nella sua vita non ha mai licenziato una persona?
Ma che c'entra?
Ma questo non ce ne frega niente
a noi. Ma non c'entra nulla con le stupidaggini.
Se, diciamo, vogliamo fare della polemica su una pensione da 90 anni, non stagica un conto, però non prendere...
Ma io non sto facendo nessuna polemica, ho fatto sentire quello che lui pensa del fascismo, del nazismo, del duce...
E va bene, ma una persona da 90 anni...
Non è che tutti i novantenni... Non è che tutti i novantenni... non è che tutti i novantenni la pensano come lui, no?
Ma l'entra a cercare proprio Vicky, che a dicembre chiude l'azienda perché ormai...
Sì, ma lo sappiamo, certo. Allora?
Allora, ma perché non hanno tanto intervistato, per esempio, dei Benedetti, che ha azzerato un'industria di interesse nazionale?
Scusi, ma che cosa, c'entra adesso? Cosa c'entra adesso?
E da prendere questo lì che ha preso in giro una persona di 90 anni, capito, con le sue nostalgie che sono sue e basta, e non ha parlato magari di Vicky come una persona, come industriale che non...
Senta,
ha,
ma questa non qua ha... non è Rai Educational, cioè non bisogna fare la spiegazione, non bisogna parlare di tutto, noi parliamo di quello che ci pare, prendiamo uno spezzone, una parte di una persona e ne discutiamo, cioè non è che...
Ha preso la parte, diciamo, più, diciamo, burlesca di...
Certo,
di
assolutamente, assolutamente, poi altri gli faranno interviste sull'universo mondo, su...
Sì, sul... Ma vede, dottor Cruciani, da una persona come lei, che stimo come giornalista, non mi sembrava proprio il caso che facesse questa entrata a gamba tesa sul personaggio Vicky.
Ma non c'è nessuna entrata a gamba tesa, qual è l'entrata a gamba tesa, scusi, qual è l'entrata a gamba tesa?
Per chi non conosce la storia di Vicky, è stato messo, diciamo, al pubblico lui video come un nostalgico 90 anni.
Beh,
capito?
Un po' nostalgico è, no? Un po' nostalgico è, o no?
Ho capito.
E basta, lo è o non è nostalgico? Sì, punto, e basta. Riccardo, comunque accetto la sua critica, non c'è problema, però insomma, quello è. Antonio da Prato.
No, c'è problema invece.
Pronto? Qual è il problema, scusa?
C'è il problema, è che non è che siccome questo qui ha dato nella sua vita dei posti di lavoro può dire delle puttanate mega galattiche come quelle che ha detto, perché quella lì è, non vorrei tornare sulla legge, ma è apologia di fascismo.
Va bene, Antonio da Prato.
Sì, buonasera Cruciani.
Vada.
Allora, senta, lei ha detto a Vichy, no, il tema è attualissimo, perché ha parlato poco fa.
Così, col fondatore della Mivaro, un signore di 90 anni,
ha detto,
sì.
Non c'è niente di male a essere fascisti. Allora,
sì, vabbè, non c'è niente
di male. Pensa davvero, oppure stava prendendo per il culo un novantenne.
Ma un po' tutte e due, tutte e due.
Non è cosa...
Tutte e due, sì, vabbè, io posso pigliare per il culo i ventenni e anche i novantenni, non è un problema.
No, come pigliano,
come pigliano per il culo me?
Anni, non si può permettere di prendere per il culo un novantenne.
Ma io prendo per il culo chi mi pare, non me lo deve dire lei chi devo prendere per il culo.
Senta,
o no. Senta,
mi scusi, visto che voi siete così trasparenti, eccetera.
Sì, sì.
La signora Clotilde poi l'ha denunciata?
Ma che me ne frega a me della signora Clotilde? Ma chi è? Quell'ascoltatrice che mi vuole denunciare per apologia di fascismo? Chi è? Ma che me ne frega?
Ce lo vuole dire a noi se l'ha denunciata?
Ma
no,
non lo so, ma mi denunciasse pure, magari mi farebbe una cortesia se mi denuncia, così almeno...
No, lei confida nel fatto che tanto non la denuncerà nessuno.
Sì.
Perché ci troveremo poi di fronte a schiere di avvocati e quindi continua a mandare faccetta nera, eccetera, eccetera, insomma.
Sì.
E...
A quale
sarebbe il caso che la smettesse.
Le dà fastidio? Le dà fastidio?
Beh, direi proprio di sì.
Beh,
insomma,
ma se le dà fastidio, sai a me quanto me ne frega se a lei le dà fastidio. Cioè, cioè Antonio, cioè, più lei dice che le dà fastidio, più metterò queste canzoni.
Vabbè, allora contento lei.
Se ne faccio una ragione, mi denunci per apologia di fascismo.
No, io gliel'ho detto poco fa, io sono un povero... così, di nerd, e non posso denunciarlo.
Ma come no?
Poi...
Chiunque può denunciare. Mi denunci? Faccio una denuncia per apologia
sì,
di fascismo.
Sì, figurati, mi troverei poi Marazzita e company lì.
Ma quale Marazzita? Ma quale Marazzita? Dai, su. Ciao, ciao tesoro. Matteo da
ciao,
Milano.
Taro.
Matteo da Milano.
Buonasera, Cruciani. Volevo dire che alla fine il Vichy, povero fallito, perché alla fine ha massacrato l'azienda anni fa con un investimento totalmente sbagliato. E comunque una parte ha fatto bene a farlo parlare, a piarlo un po' per culo, perché è una parte dell'Italia che abbiamo perso e ci dà ci
a
fa
cosa
capire,
abbiamo perso, scusi?
Ecco la parte lì di sta gente che da una parte hanno vissuto i periodi del fascismo, perché
ma
poi
cosa,
tra
non abbiamo
lei lo
perso
provocava...
niente, ma non c'è nessuna cosa che abbiamo perso, è roba del passato, finita, morta, sepolta dalla storia.
Appunto, ma da un lato anche per fortuna, però lei lo continuava a martellare con la storia del fascismo, della guerra.
Vabbè,
il fascismo
ma sì,
è stato anche tanto altro prima della guerra.
Sì.
No, ma stavo dicendo, è interessante ascoltarli, sti poveretti. Tra l'altro, il Vichy, lei continua a dire che è il fondatore della Mivar, ma il Vichy è anche quello che l'ha massacrata e l'ha distrutta.
Vabbè,
la
ma
Mivar,
quello è un altro
Mivar
discorso.
È morta, ma è sempre lui,
Sì. Sì,
tra l'altro, vabbè,
ma qui non stiamo facendo la storia di un'azienda. Abbiamo parlato con uno dei con il fondatore della Mivar, facevano i televisori, adesso forse faranno le scrivanie, stanno per chiudere, stanno per riconvertirsi, quello che è, di una delle sue nostalgie fasciste, ha capito o no?
La zanza, la zanza,
oh, Giovanni da Pavia, buonasera Giovanni.
Buonasera Cruciani.
Vada.
Senta, io volevo fare un intervento perché penso di aver un'idea di una soluzione per questa crisi che ci attanaglia.
Qual è?
E pensavo di lanciare un appello a tutti i liberi professionisti d'Italia, un appello a non pagare le tasse, uno sciopero fiscale gigantesco.
Sì. Una cosa nuova propone lei?
Io qui alla Zanzara non l'ho mai sentita proporre, la propone il libro dell'Ardo Pacco.
Te credo che non ha proposta nessuno, che bisogna proporre? Scusa, lo sciopero fiscale, che vuol dire lo sciopero fiscale?
Che nessuno dei liberi professionisti, io sono libero professionista, nessuno paga più le tasse.
Nessuno paga più le tasse.
Nessuno. Vuoi vedere come si cagano addosso tutti quelle facce
sì, ho capito,
di
ma
merda che sono
il problema fondamentale è che poi a un certo punto arriva Equitalia, cioè arriva il ministero.
Che ci fanno? Ci mettono 20 milioni di imprenditori tutti in galera?
Ma non sarà possibile.
E quelli come fa? E poi chi gli dà i soldi ad Equitalia per fare gli accertamenti se noi non paghiamo le tasse? Loro sono pagati da noi.
Sì, d'accordo, Giovanni, però lo sciopero fiscale, perché io sono a favore di tutte le cose, tutte le iniziative in America, di scioperi fiscali, contro l'alta tassazione, va benissimo tutto, però devono avere un obiettivo. Qual è l'obiettivo? Non è che si può bloccare un paese, no?
Si blocca semplicemente il barista continua a fare il caffè anche se uno non paga le tasse, il medico continua a curare.
Comunque, guardi, io non sono,
uno...
non sono contrario a uno sciopero fiscale, non sono affatto contrario, bisogna ovviamente organizzarlo in maniera, cioè, altrimenti se lo fanno in 20, se lo fanno in 20 e in 30, queste 30 persone se la prendono in quel posto, ha capito?
No, infatti il problema è solo quello di coordinare tutti quanti, è quello il problema, se ne verrebbe un coordinamento, decidere tutti insieme. Vuoi vedere come si cagano addosso? Se immagini Formigoni come ha fatto a dare i soldi per la sua macchina, oppure Renzi che fa? Cioè, che lavoro può fare se non
cioè se non fa politico che lavoro fa? Fa il cameriere, oh. Letta che lavoro può fare?
Va bene, Giovanni, grazie, abbiamo la borsa, torniamo subito.
Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La Zanzara.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita.
Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide, Giuseppe, vi voglio bene. Vi voglio bene.
Esther da Milano. Buonasera, Esther.
Buonasera. Senta, io sono d'accordo con quel signore che le ha telefonato che quando le sue figlie sentano lei se non si scandalizzano. È troppo volgare tante volte.
Sì.
E poi mi sono anche scandalizzata che ha preso le difese di Ferrara così offensivo con quella giornalista che ha portato il fiore giallo. Prima di tutto lei ieri sera ha detto che avrà avuto dei problemi quel ragazzo lì. Lei non può sapere cosa c'è di dentro di una persona. E a me mi sembra che lei tante volte il piccia, ecco, come dice a Milano.
Come dice, scusi?
Ecco, buonasera.
Non ho capito, come si dice? Vabbè, non si capisce niente. Marco da Caserta.
Finalmente avevo fatto l'orecchio bionico, Giuseppe.
Allora?
Parenzo volevo, dov'è?
È qui, è qui Parenzo, è qui.
Non l'ho sentito. Volevo fargli una domanda, posso? Per la prima volta non vieni cagato tu, ma solo Parenzo.
Allora?
Sentiamo.
Allora, volevo, visto, mi rifacevo alle polemiche di 15 giorni fa su Crib, che quel povero Cristo di 100 anni che è morto, Dio l'abbia in pace. Ma volevo sapere cosa ne pensa lei di quello che gli ebrei, i suoi cari sodali, fanno ai palestinesi tutti i giorni dal dopoguerra ad oggi.
Mamma
mia, cosa ne pensa?
Ma che cosa, che cavolo
c'è? Lei che dice che nessuno deve essere perseguitato, l'ha detto prima nell'intervento che ha fatto quell'altro ascoltatore.
Ma chi è che perseguita? Scusi, lì c'è uno Stato. C'è uno Stato sotto attacco da parte di alcuni, mica tutti i palestinesi, anche lì io non sono mica uno che come per i Rom, sono tutti dei criminali, mai detta una cosa simile. C'è uno Stato, lo Stato di Israele, che viene attaccato da un
che
gruppo
segrega
di fanatici
i palestinesi,
fondamentalisti,
segrega.
Ma non tutti, quindi che c'entra questo poi con l'antisemitismo e con quei razzisti schifosi che ogni tanto si sentono alla radio? Cosa c'è?
Perché io nel mio piccolo mi domandavo come era possibile che una popolazione uscita dall'Olocausto, nella maniera, appena uscita dall'Olocausto, il giorno dopo, non un anno, il giorno dopo si inventa lo Stato di Israele e chiude i legittimi abitanti di quella zona in campi di concentramento grandi chiamate di Gaza.
Questa è la storia by Marco da Caserta. Va benissimo. Nicola da Padova.
Olè, pronto?
Dica Nicola.
Ciao, io volevo insultare un po' Parenzo perché è un conquista veramente, cioè di una banalità sconvolgente. Anzi,
ci vediamo domani a Padova.
Cosa
Bravo,
ha fatto?
Benissimo. Se vuoi ci vediamo, ti offro uno spritz, sono in ferie domani, stupendo.
Allora? Ci vediamo domani sono a Padova domani sera.
Sì, che succede? Vabbè, ho capito, poi mettetevi d'accordo dopo.
Domani puoi trovare alla sera, se vuoi, allo spritz, quello classico, sotto il Palazzo della Ragione, dove c'è solito, lo spritz, quello sotto il Comune.
Al Nazionale.
Sì, alle 9 magari.
Al Nazionale.
Sì, alle 9 magari.
Magari.
Sì, ecco, appunto, alle 9 e mezza
dove
magari.
Dove fanno quei tramezzini caldi, buonissimi.
Sì.
Ci vediamo lì alle 9.
Bravo, Nazionale, sì. No, ma ascolta,
anche alle 9 e mezza facciamo.
Una cosa, dai, così vi lascio in pace. Una cosa però al volo, cioè io vorrei capire, Parenzo, ma perché cazzo devi fare veramente il conquista, riempirti di banalità, di immagini già fatte, ritrite, ritrite, cioè chi te lo fa fare? Cioè ci guadagni con questo? E tu, Cruciani, perché
quale,
cazzo
nel
ti fai intortare da questo qua? Perché ti fai fregare?
Ho capito, ma dimmi una cosa che ha detto, cioè, dilla una cosa che...
Fammi un esempio.
Ascolta,
ho chiamato perché accendo la radio e sento sta cazzata, mi fanno più paura quelli in camicia, in cravatta, ma che cagata è? Ma non è vero, cioè è una stronzata,
certo,
capito? È veramente
lampada.
Una frase del cazzo, è una banalità, un luogo comune, una nullità.
Non è nessun luogo comune,
ma sì che è vero.
Siccome c'è lo spauracchio che qualcuno continua ad alimentare dei Rom, come fossero il pericolo italiano, ogni tanto saltano fuori i Rom, che sono poco meno di 150.000, capito? Cioè due strade di Padova, d'accordo? Sono 150.000. Sono veramente li conti, li vai a prendere, sai dove.
Vabbè,
sono.
È un esempio assurdo, dai, su. Fabio da Reggio Emilia, Fabio. È un esempio
italiano.
Assurdo. Ma che c'entra il problema italiano? Per qualcuno è un problema, basta basta che sia un problema per qualcuno, che tu, di cui tu te ne fotti, perché rappresenti un problema di tutti. Fabio da Reggio Emilia,
non,
dai.
Non rappresenta un problema per
sì,
qualcuno.
È un problema, sì. Ogni tanto sono un problema, ogni tanto sono un problema. Fabio da Reggio Emilia. E poi a me sti campi rom, poi devo dire la verità, a me mi stanno sulle palle sti campi rom, sono zozzi, non c'è governo, la polizia non può entrare, governa non si sa chi, non c'è la legge, ma di che stiamo parlando? Via, sgomberare tutto. Fabio, Reggio Emilia.
Buonasera.
Dica.
Allora, innanzitutto, al contrario degli altri, cioè, faccio i miei complimenti al un giornalista.
Vabbè,
che...
allora?
Della ganga, io lo ricordo sempre, forse di più. Padroneggiava praticamente e taglieggiava assieme al Partito Socialista con il suo 5% ogni attività economica della, diciamo, della regione che io ho abitato tanti anni fa, che era quella, insomma, del sud, Roma e Napoli.
Taglieggiava addirittura?
Sì, è il 5%, insomma, ogni attività economica.
Prendeva il pizzo, prendeva il pizzo.
Ma certo, insomma, lei lo sa benissimo. E io ricordo quel periodo in cui, insomma, il debito italiano ha cominciato l'impennata, come un periodo terribile. Invece il signor Laganga praticamente dice che il suo periodo è senza dubbio diciamo meno peggiore di quello che c'è stato.
Vabbè, ho capito. Dunque,
ma no, non è vero, perché voglio dire, è come se uno dicesse: guarda, io ho speso un sacco di soldi, il giorno dopo è venuto, quindi 20 anni dopo è venuto il signore a riscuotere, e quindi chi ha fatto la cazzata è quello che deve pagare adesso. No, chi ha fatto la cazzata sono quelli che dovevano, che hanno speso allora assieme al signor Laganga. Uno. Due, questo messaggio per i dirigenti del PD, se c'è gente come il signor Laganga, io avevo intenzione di votare il PD e anche Renzi,
sì.
Col cazzo che li voto, se c'è gente di questo tipo in quel partito lì.
Benissimo, ho capito. Fabrizio da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera Lorenzo. E volevo intervenire in merito al signore di prima, al dottore sul fascismo.
Sì.
E mi è dispiaciuto molto sentire le opinioni di Parenzo, soprattutto perché non ha tenuto per niente in considerazione il fatto di rivalutare quello che è stato il fascismo e quello che c'è stato di buono, e attualizzandolo, io credo che...
Attualizzando cosa, scusi?
Attualizzando l'idea del fascismo.
Vabbè, ma lei è malato, non bisogna attualizzare nulla, Fabrizio, non bisogna attualizzare nulla, perché non c'è bisogno di attualizzare nulla, cioè sono le idee di un novantenne che ha elogiato il fascismo, il nazismo.
Delirante.
Cioè, di che stiamo parlando?
Stiamo parlando di un periodo in cui ci sono state tantissime cose che hanno girato per il verso giusto. Il fatto di pensare ad un'unità di comando di uno
unità
stato,
di comando credo, unità di comando dello Stato. Ma lei deve fare un po' di ripasso, secondo me, un po' di ripasso anche abbastanza severo. Anna Rita da Roma, l'unità di comando. Anna Rita da Roma, buonasera.
Buonasera. Apologia di fascismo.
Non ho capito, scusi.
Apologia di fascismo.
Sì, apologia di fascismo.
Certo, assolutamente.
Sì, ma parli bene, non col viva voce, parli con la cornetta normale, su. Allora?
Cornetta normale.
Sì.
Ho detto, lei, sì, in questa serata, non sta, sì, facendo altro che denuncia di fascismo.
Eh beh, mi denunci, no? Così
ma non si tratta di denunciarla, si, sì, tratta, mi aspettavo che avesse una reazione diversa da quella che ha avuto e non lo facesse parlare in quel modo.
Sì.
Perché non è rispettoso per tutti quei milioni di persone che sono morte.
Senta, a me
non c'è rispetto.
Sì, vabbè, non c'avrò rispetto. Senta, io ho fatto parlare il signor Vichi, sì, fondatore della Mivar.
Ma
io non sto attaccando il telefono in faccia a nessuno. In questo momento sto parlando con lei, per cui non faccia il ripasso.
Ma se vuole attacchi.
Ma no, ma io non sto attaccando nulla. Non sto attaccando nulla. Io non voglio attaccare il telefono. Vabbè, allora l'attacco. Se lei mi spinge ad attaccarlo, lo attacco pure. Ma il problema non è quello. Ho detto, ha parlato del fascismo, del nazismo, dell'olocausto, il signor Vichi, fondatore della Mivar. Qual è il problema?
Il problema è che lei non ha replicato affatto.
Non ho replicato, ma abbiamo replicato invece. Ma non è vero, abbiamo replicato.
Ma assolutamente. Vabbè, domani invece. Ha replicato solamente.
Non ho replicato, benissimo. Secondo lei non ho replicato. Non ho replicato.
Mi aspettavo che da uno come lui una replica un pochino più forte.
Va bene.
Ma che volevi fare? Ma ero sconvolto da un povero vecchio, novantenne, delirante. Che devi fare quello lì? Dice delle cose.
Va bene, Annalita, grazie. Franco da Roma, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Io volevo parlare più dell'intervista che ha fatto il fondatore della Mivar. Mentre ascoltavo, io a me mi è arrivata così, nel senso che lui, questo suo pensiero del Duce, io l'ho visto che per risolvere i problemi dell'Italia bisogna mettere da parte un anno la democrazia.
Sì, questo,
deve andare su uno,
questo chi lo pensa?
A mettere a posto.
Questo chi lo pensa? Lei? Chi lo pensa? Lei? Chi lo pensa? Lei? Questo? Lo pensa lei questo?
Ma secondo me, ma lei pensa di risolvere il problema con questa democrazia? Che
vabbè, invece risolviamolo con la dittatura.
Magistratura o la Cassazione che ci dice che quello non si può fare perché va contro la Costituzione, ridurre le pensioni non si possono fare, non si possono fare tante altre cose.
Guardi che questo paese non si possa riformare, sono d'accordo con lei, che si possa risolvere la situazione con uno che comanda, lei è da ricoverare. Maurizio da Modena, buonasera Maurizio.
Buonasera Giuseppe.
Dimmi.
Volevo dire a la giustizia è una follia. Tutte quelle anime belle.
Non ho capito niente, Maurizio, parli meglio, parli più chiaro, sennò non si capisce.
Ho detto tutte le anime belle come Parenzo, che pensano che invitando gente, nomadi, gentaglia così, poi però devono stare a casa degli altri, mai vicino a casa loro, non devono andare nel loro cortile a rubare, e poi però sono peggio quelli in cravatta, mi sembra veramente fuori di testa.
Forse
ragazzi,
purtroppo non ci siamo capiti. Intanto molti nomadi, come ho già detto, sono italiani, primo. Secondo, i campi nomadi non ci dovrebbero essere, perché i nomadi dovrebbero essere messi nelle case popolari.
Ma se sono nomadi?
Ma non le vogliono, non le vogliono.
Non sapete nulla, non sono più nomadi, perché i campi nomadi sono lì da anni con le stesse persone censite e conosciute. Siccome non sapete nulla dell'argomento,
non ci vogliono andare nelle case, vogliono stare liberi di andare in giro a fregare la roba alle persone.
Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
Si informi, Parenzo, si informi.
Grazie Maurizio, grazie.
La zanzara che punge nel vivo, ripiena di sangue come vampiro.
Cucù, scusate se vi ho disturbati.
Trasportati da un petalo senza impurità. Il fastidio, è la rabbia, il nervoso, il fastidio, la bestemmia.
Jacopo da Mantova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera a tutti e due. Volevo dire che sono rimasto abbastanza male su quanti fascisti ci sono in Italia e quanti la telefonano questa sera perlomeno, e trovo un po'
non
ho trovato molto, molto piacevole il suo commento di prima al vecchio fascista di prima.
Che commento dovevo fare, scusi?
Non lo so, posso capire che voleva abbindolarlo, voleva assecondare un po' comunque la sua pastiglia.
Meno male che l'ha capito.
Non può però non dire niente, o per lo più dire che non c'è niente di male nell'essere fascista.
Ma ognuno fa quello che vuole nella vita, ma non è scandaloso. Se uno vuole essere fascista non è che va in galera se dici sono fascista in Italia, per fortuna.
No, però non lo può dire lei nella sua posizione in cui si
ma
trova.
Ma io lo dico, ma radio, quale posizione? Ma non c'entra niente la posizione adesso, dai su. Jacopo, non c'entra nulla.
Gente.
E allora, ma non c'è nessun messaggio che bisogna dare, nessuno. Non c'è alcun messaggio.
Guarda,
che bisogna
dare. A proposito di banalità proprio, no? C'è questa polemica tra, diciamo, quello che aveva scritto Sottile nella trasmissione Linea Gialla, sulla 7, quella Linea Gialla,
sì,
che aveva fatto un titolo per cui poi Linea Gialla, poi Sottile si è scusato ovviamente,
sì,
ma il titolo era "Gli zingari rubano i bambini", no? Domanda.
Un attimo.
Vodafone, servizio di
va
segreteria.
Bene, allora, dove eravamo con Jacopo? Parenzo, stavi dicendo, si è dovuto scusare per quel titolo là.
Mestare nei luoghi comuni più bassi è pericoloso.
Oddio mio.
Oddio mio.
Mamma mia, che politicamente corretto.
Ma
che cose
politicamente
fastidiose,
corretto,
che cose fastidiose, fastidiose. Fastidiose.
Vabbè, allora diciamo che, vabbè, avanti, allora, forza, allora, via. A rogo.
Ma chi lo dice a rogo? Chi lo dice? Chi lo dice? Ma chi lo dice? Ma chi lo dice?
Sai cos'è la roba pazzesca? Che per non essere politicamente corretti si dicono delle idiozie.
Sì, va bene, tu
volendo per forza cercare il paradosso, il politicamente scorretto, si dicono e si giustificano le stronzate di alcune persone. Vedi quello della Mivar.
Antonio dalla provincia di Lecco.
Quelli che telefonano e dicono che gli zingari rubano.
Antonio,
rubano.
Beh, sì, certo, ci sono una quantità, ci sono una quantità notevole di zingari che rubano.
Politicamente
mi dispiace
corretto.
Per te, ma c'è una quantità notevole di zingari che rubano, una quantità notevole di zingari che rubano.
Abbiamo saputo questo.
No, ma così
sociale,
per dire, adesso. Non è un problema sociale, è
una
un
volta
problema. In alcuni contesti sociali è un problema che tu lo voglia o no.
Ma questo va bene, d'accordo, ma com'è?
Che tu lo voglia o no, in alcuni contesti sociali questa cosa qui è un problema. È un problema, hai capito?
Ma certo che è un problema.
E allora, appunto.
Ma non è il problema della sicurezza.
Ma no, ma non sarà il problema in assoluto. Ma certo che non è. Ma chi ha detto che è il problema in assoluto?
150.000 persone l'avete fatto diventare il tema della sicurezza.
Va bene, dove andiamo? Antonio dalla
Antonio. Molti più criminali quelli che fanno fallire le aziende, quelli che rubano in politica.
Antonio dalla provincia di Lecco, l'hai già detto. Antonio dalla provincia di Lecco.
Non è politicamente corretto da dire, però.
Siete Cruciani.
Dica.
Ecco, no, dato che il problema Terenzio è il suo problema, sciacquapiatti, perché come sono un problema i Rom, sono un problema gli ebrei, sono un problema i musulmani, sono un problema a tutti, perché qua siamo tutti dei problemi nella vita.
No, Antonio, se lei vuole ragionare un minimo va bene, ma se lei comincia a sbarellare a dire delle cose senza senso.
No, perché parla per forza, cos'è che ti deve dire?
Vabbè, Sergio dalla provincia di Treviso, arrivederci. Sergio, provincia di Treviso.
Buonasera a entrambi. La vostra trasmissione non è che sia sicuramente una trasmissione qualunquista. Siete semplicemente di bastian contrari, perché se uno dice rosso vuol dire verde, uno dice bianco dite nero. Solo soltanto questo, siete soltanto degli arruffa popolo e basta.
Arruffa popolo. Bah. Alessandro da Bologna, arruffa.
Ma neanche arruffa popolo, ma neanche. Non ci arrivate neppure.
Non ci arriviamo. Peggio ancora, peggio ancora.
No,
per carità.
Ascolta, ma i Vicky, avete fatto una botta di conti, intanto c'hanno 90 anni.
E allora qual è il problema?
Come sparare sulla Croce Rossa, primo. È nato nel 23, quindi è ventennio iniziato.
Sì.
Nel 40 aveva 17 anni, per forza che è fascista, poveretto.
Chi l'ha detto? Perché tutti quelli che hanno 91 anni sono fascisti, non ho capito.
Scommetto di sì.
Ma quando mai? Non dica stupidaggini colossali, lei dice delle cose inaudite.
Comunque, a parte questo, voglio dire, potevate anche dire che Vicky è stato un grande dell'industria.
Sì, ma l'ho detto dopo, uno dei fondatori della Mivar, eccetera, cosa
basta,
devo fare? Ma che non basta,
sparato,
non devo fare il riassunto.
Ma sparato addosso, va là, dai.
Ma sparato ma ho sparato cosa?
Ti sei approfittato di un vecchietto, dai.
Gli ho fatto delle domande.
Ho fatto domande maliziose.
Ma che io, perché io che faccio? Prima. Ma perché che faccio di solito io?
Tu fai sempre domande maliziose,
allora,
ma se le fai a me
allora,
è una cosa, se le fai
allora,
a lui è un'altra.
Ma perché lei sta dicendo che è rincoglionito? Lei sta dicendo che è rincoglionito?
Beh, insomma, diciamo che
tu stai dicendo che è rincoglionito. Ci sentiamo domani 18:30. Stai dicendo che è rincoglionito. Io non lo dico, tu dici che è rincoglionito. Parenzo dice che è rincoglionito. A domani.
Guardi, Luciani, io ho telefonato per dirle. Io la voglio vivo, la voglio con le parolacce. La voglio piena di contraddizioni. Mandi a fanculo, dica le parolacce, perché è nel contrasto che c'è la vita. Se no è come tutte le altre trasmissioni. E allora che facciamo?
Radio 24. La passione si sente.